L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo presentano
Muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, non ti fermare, tutta la notte devi suonare.
Conversazioni d'arte. Il jukebox della storia italiana, il patrimonio dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, racconta la storia nella canzone italiana. Fred Buscaglione, cronache swing dagli anni 50.
Muoviti, la notte è breve, il tempo stringe, non farti fregare. E poi non puoi più tirarti indietro, abbiamo messo altre 100 lire. Sei come un jukebox, devi suonare jukebox, devi cantare jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come un jukebox, devi suonare jukebox.
Conduce Luisa Bartolucci. Prenderanno parte alla trasmissione Anna Maria Buzzi, direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Gioacchino Lanotte, docente e storico della canzone italiana. Elisabetta Borgia, centro per i servizi educativi del Museo e del Territorio, direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Muoviti, ma dici almeno di cosa farò la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, eh?
In redazione Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello. Regia di Giacomo Elmi.
Muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione. E poi non puoi più tirarti indietro, abbiamo messo a 300 lire. Sei come jukebox, devi suonare jukebox, devi cantare jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Sei come jukebox, devi suonare jukebox, devi cantare jukebox, non ti stancare, tutta la notte facci ballare. Muoviti.
Buonasera a tutti da Luisa Bartolucci. Questa sera abbiamo veramente il grande piacere di avere con noi telefonicamente la dottoressa Anna Maria Buzzi, direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MIBACT. Buonasera dottoressa.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Benvenuta tra noi, è sempre un piacere averla con noi, visto che ormai con il MIBACT noi abbiamo una collaborazione, possiamo ora definirla pluriennale.
E stabile, io aggiungerei.
Decisamente stabile, sì. Quali sono state, dottoressa, le iniziative messe in campo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed in particolare dalla Direzione Generale per la valorizzazione nell'ambito dell'accessibilità al patrimonio culturale in questo ultimo periodo?
Allora, in questo ultimo periodo abbiamo inteso finanziare essenzialmente progetti che andassero nell'ottica di rendere più fruibili i luoghi culturali ad un pubblico sempre più vasto di utenti, perché l'accessibilità completa non significa soltanto avere attenzione verso categorie in qualche modo necessitanti di un'attenzione particolare, ma significa rendere i luoghi culturali dei luoghi maggiormente attraenti e maggiormente fruibili a tutti, perché superare quelle che sono le barriere culturali, essenzialmente quello che noi vorremmo, fa sì che i nostri luoghi diventino luoghi accessibili a tutti, perché qualsiasi luogo può essere reso fruibile, basta volerlo. L'esempio del Colosseo a Roma, che è reso accessibile con un ascensore di cristallo, nel luogo simbolo dell'Italia nel mondo, ci testimonia che quando si vuole è possibile rendere fruibile qualsiasi patrimonio. E renderlo fruibile a un disabile motorio significa anche renderlo fruibile ad un anziano. E visto che la nostra popolazione, la popolazione italiana soprattutto, è una popolazione che è la più longeva in Europa, significa un investimento su di noi, che oggi siamo in attività lavorativa, per esempio, e non abbiamo ancora questi problemi. Ma significa anche attenzione alle mamme che hanno bimbi che portano in carrozzina o sui passeggini. Quindi, come vede, l'accessibilità totale è soltanto un segno di attenzione ai problemi di tutti e soprattutto di democrazia.
Quali sono i progetti e le proposte in campo per il prossimo futuro?
Allora, per il prossimo futuro ho lanciato una consultazione online che tra qualche giorno verrà messa sul nostro sito, che è quella di appunto cercando di dar voce agli utenti e di indirizzare le scelte di un'amministrazione verso quelle che sono le esigenze che i nostri fruitori del patrimonio culturale ci segnalano. L'amministrazione individuerà 30 siti culturali nell'ambito che presentano problemi di accessibilità, e tra questi 30 siti, quelli che verranno maggiormente segnalati e indicati dagli utenti tramite il sito della Direzione Generale, sarà una consultazione online, quindi a costo zero, verranno poi resi accessibili con i fondi dell'amministrazione dei beni culturali. E laddove questi fondi non dovessero essere sufficienti, attiveremo delle forme di crowdfunding, cioè quelle forme di raccolta fondi dal basso con contributi anche di modesto valore che possono essere erogati da tutti, dai privati cittadini, ma così come anche dalle imprese.
È anche una forma educativa, no, direi?
Direi di sì, direi essenzialmente una forma educativa, è una forma che vuole significare che il patrimonio culturale non appartiene soltanto allo Stato, ma appartiene ad ognuno di noi. Ognuno di noi dobbiamo rivendicare il diritto dovere di tutelarlo, ma il diritto dovere in qualche modo anche di indirizzare in senso democratico le scelte di una pubblica amministrazione. Potrei decidere di rendere accessibile un sito in maniera autonoma, ma forse non sarebbe il sito che magari migliaia di utenti che hanno problemi di disabilità vorrebbero visitare. Quindi perché non lasciare a loro la scelta e poi contribuire noi, amministrazione pubblica, per come loro ci hanno indicato?
È giustissimo. Del resto, poi, io credo che una compartecipazione sia anche importante.
Io credo che per come ormai siano arrivate le risorse pubbliche, che di sicuro non stanno decrescendo in questo momento nel settore culturale, questo grazie anche a forte impegno del ministro Brai, ma non possiamo immaginare nemmeno che ci verranno potenziate. E quindi con le risorse che attualmente disponiamo, un patrimonio che di per sé è esposto alla vetustà del tempo, il nostro è un patrimonio soprattutto archeologico, di siti monumentali, medievali, che come tali necessitano di un intervento conservativo costante e continuativo, senza l'apporto degli enti territoriali in primis, quindi regioni, comuni, ma anche dei privati, noi non potremmo pensare di riuscire a tutelare l'immenso patrimonio che è conservato nel nostro paese.
Dottoressa, la prossima settimana si concluderà anche questo ciclo di trasmissioni che abbiamo organizzato grazie alla vostra preziosa collaborazione. Che significato ha per il suo servizio un'iniziativa come questa?
Ma intanto di ascolto, anche voi non fate altro che ascoltare e prestare un servizio quindi che sia quanto più possibile a quelle che sono vicino alle esigenze dell'utenza alla quale vi rivolgete. Così come anch'io nel lavoro che appunto svolgo sono un servitore dello Stato, un servitore in qualche modo al servizio delle esigenze che l'utenza ci rappresenta. È un'utenza alla quale va dedicato particolare attenzione a quell'utenza alla quale finora non abbiamo dato troppa voce. Ecco, io a loro voglio dare la voce che meritano e che credo che per troppo tempo non è stato dato ascolto e soprattutto non è stato dato quell'attenzione che meritava.
In particolare questo ciclo, devo dire, ha riscosso moltissimi consensi da parte dei nostri associati che continuamente ci scrivono chiedendoci di estendere appunto alle persone che ci offrono questa preziosa possibilità i loro ringraziamenti. E io oggi così svesto i panni della conduttrice e vesto invece quelli dell'essere dirigente e componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per ringraziare veramente lei e tutte le collaboratrici e collaboratori del MIBACT che ci hanno supportato anche quest'anno in questa iniziativa che, come le ripeto, è sempre più amata e desiderata dalla nostra base associativa e mi auguro che si possa ancora continuare questa collaborazione insieme.
Sicuramente sì, anche mi faccia unire i ringraziamenti ai miei collaboratori, una l'avete lì in studio, perché il lavoro non si fa mai da soli, il lavoro si fa in squadra e quindi grazie a loro per l'impegno che hanno portato finora avanti e tutti gli impegni sono migliorabili perché credo che anche in questo settore tanta strada ancora possiamo fare.
Mi auguro che potremo farla insieme,
dottoressa. Sicuramente sì, ormai è nato un connubio, non lo spezzeremo.
Io la ringrazio infinitamente.
Grazie
per essere stata con noi, le auguro anche con un certo anticipo buone feste e soprattutto buon lavoro.
Grazie a voi e ai vostri ascoltatori, buone feste e a voi tornate presto in trasmissione.
Grazie, buona serata.
Buonasera anche a buonasera. Voi.
Body rise.
Dopo questo intervento della dottoressa Buzzi, riprendiamo l'andamento, fra virgolette, consueto della nostra trasmissione. Non ho neanche presentato chi ho vicino a me. Allora, a sinistra ovviamente Francesco Piscitiello, colui che darà voce alle vostre mail e comunque che in genere effettua le letture.
Buonasera.
E alla mia destra, buonasera Francesco, ho la professoressa Elisabetta Borgia, la persona appunto che avevamo in studio e che con noi ormai, quanti anni sono, professoressa Borgia, che facciamo
questo?
È il terzo anno. Sono ormai 3 anni, io non so perché ne avevo contati 4, e sono ormai 3 anni che svolgiamo questa attività insieme, sempre molto piacevole, devo dire, anche perché almeno io imparo veramente sempre nuove cose, sempre molto interessanti.
Occasione per tutti, per conoscere i nostri musei, per conoscere la storia dell'arte, occasione per tutti, credo veramente.
E tra l'altro, dicevo alla professoressa Borgia, ricordavamo che ieri vi è stato questa presentazione dei vincitori del concorso Apriti Sesamo,
sì.
E al quale sono stata chiamata io a lavorare per la messa a punto del bando insieme alla dottoressa Sandra Tucci.
Sì.
E poi insomma sono state poi altre le persone che sono entrate nella commissione. Com'è andata questa presentazione? Può raccontarci qualcosa in merito prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione?
Sì, è stata una giornata molto interessante perché è stata dedicata interamente al tema dell'accessibilità con due sessioni, una mattutina dedicata agli aspetti più che altro architettonici, quindi si è parlato di superamento più che di abbattimento, di barriere architettoniche. Questo è stato un po' il tema centrale della tavola rotonda della mattina, e nel pomeriggio invece una tavola rotonda ha affrontato altri aspetti legati all'accessibilità culturale, quindi ai contenuti del patrimonio culturale a cui accennava anche la dottoressa Buzzi poco prima. Discorso molto interessante perché come si diceva, rendere accessibile un luogo anche a persone con disabilità visiva o uditiva significa accrescere le potenzialità comunicative di un luogo, di un'opera d'arte, di una collezione, significa quindi arricchire l'offerta culturale, significa incuriosire, e noi questo l'abbiamo visto tante volte, lo si è sperimentato, e anche le persone che hanno partecipato, sono intervenute in queste trasmissioni, lo hanno spesso detto. Quello che è stato fatto in termini di percorsi tattili, di video, di accrescimento, diciamo così, dell'offerta culturale, non fa altro che valorizzare proprio il patrimonio stesso. Infatti questo è un legame che fa dialogare veramente molto la nostra direzione con questo aspetto dell'accessibilità, perché l'una accresce l'altro, ecco. Valorizzare un bene significa renderlo fruibile, quindi accessibile, e renderlo accessibile significa arricchirlo e valorizzarlo.
Ci può dire qualcosa sui vincitori di questo concorso?
Sì, i vincitori di questo concorso sono arrivati in ex aequo 2 progetti, in qualche modo un po' per caso e non volutamente si è creato una sorta di asse che unisce il nord al sud, l'antico al moderno. perché sono stati premiati due progetti, in particolare perché rispondevano meglio degli altri ai criteri di valutazione del bando, e sono un progetto più orientato sull'arte contemporanea, che prevede, adesso io sarò sintetica perché non entro proprio nel dettaglio, però prevede la realizzazione di alcuni video all'interno di atelier di artisti, contemporanei ovviamente viventi, che dell'area torinese. Video che poi saranno anche oggetto di workshop, di laboratori che vedranno coinvolti questi artisti e persone anche con disabilità visiva o uditiva, che vengono coinvolti in queste attività laboratoriali, danno modo anche di vedere questi atelier, di conoscere, di sentir parlare i protagonisti della contemporaneità, perlomeno dell'area torinese. E cosa non facile altrimenti, perché questi studi spesso sono anche poco accessibili, sì. Quindi si coglie anche questo aspetto di accessibilità. E poi si scende dal nord-ovest fino al sud-est con l'altro progetto invece, che si intitola Archeologia per Tutti, e che è stato anche sponsorizzato dalla nostra direzione, e che è un progetto invece che riguarda proporre una serie di iniziative per rendere più accessibili collezioni archeologiche e aree archeologiche. E qui il discorso è diverso, perché si parte dagli oggetti, si parte soprattutto dai vasi, si parte dalla storia, dalla rappresentazione del mito, dal racconto del mito. Si parte dalle forme, dalla materia, si prevedono dei laboratori per lavorare l'argilla e arrivare alla forma ceramica, capirne l'uso nell'antico. Quindi un tipo di approccio di questo genere, anche in questo caso con un supporto costituito da pannelli in braille, test in braille, video con traduzioni in LIS. Sono proposte che vengono declinate su un determinato luogo, ma che contengono degli elementi, diciamo, delle buone prassi, che possono essere poi replicate ed estese, declinate anche su altri luoghi della cultura.
Questo secondo progetto da quale regione è stata proposta?
L'associazione, questa l'ha proposta l'Associazione Archeologica Canosina, mentre l'altra, quella dell'area torinese, dall'Associazione Artenne, Associazione Culturale Artenne. Quindi ci troviamo in due regioni, Puglia e Piemonte, quindi nord ovest e sud est, sembra quasi un asse geografico e storico. Però è stato assolutamente casuale. Poi ci sono state delle menzioni speciali per progetti che avevano determinate caratteristiche. Una di queste menzioni è andata anche alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Crocechi, per lo sviluppo di un progetto che loro in parte avevano già realizzato e che prevede un ampliamento di accessibilità ai contenuti e alle informazioni legate ad un particolare monumento romano, che è l'Ara Pacis, importante monumento dell'antichità, racchiuso all'interno di un altrettanto interessante contenitore contemporaneo.
Che tante polemiche.
Sono stati molti i progetti pervenuti?
I progetti pervenuti sono stati 76 in tutto, che insomma sono molti, e quello che io volevo dire, anche poi ieri non c'è stato modo, insomma sono stati tanti interventi, è che al di là delle premiazioni, al di là delle menzioni, io credo che concorsi di questo genere siano importanti anche per stimolare un po' su tutto il territorio delle idee. Io pensavo abbiamo seminato stimoli, abbiamo raccolto idee. Ecco, quando si danno degli stimoli si raccolgono sempre idee, anche se alcuni progetti non erano poi perfetti o non avevano determinate caratteristiche, avevano comunque un seme interessante anche da sviluppare diversamente, e credo che poi quelle persone che ci hanno lavorato nella loro mente continueranno a ragionare su questi aspetti, e così spero che saranno i luoghi poi dove verranno realizzati concretamente percorsi di accessibilità. Spero, mi auguro che possano diventare come delle emittenti, tanto per rimanere in tema, di proposte culturali accessibili e soprattutto di questo messaggio che l'accessibilità significa arricchimento per tutti.
Dottoressa, entriamo nel merito della trasmissione di oggi. Di cosa parleremo?
Allora, noi arriviamo oggi alla quarta puntata di questo ciclo, arriviamo agli anni 50 e io penso che ci cominciamo pericolosamente ad abituare a questa bella idea di inserire la nostra moneta nel jukebox e ascoltare delle storie, delle storie tratte dal jukebox della storia, e naturalmente questo lo faremo grazie al professor Lanotte. Pericolosamente, perché non so per quanto altro tempo poi potremo farlo. Comunque fino adesso è stato estremamente interessante. Quelli di cui parliamo oggi sono gli anni che seguono di poco la conclusione della seconda guerra mondiale, anni in cui, questo lo vedremo anche nel corso della puntata, il desiderio non sembra essere proprio quello di ricordare né di analizzare gli eventi che avevano così fortemente e tragicamente segnato la vita di una nazione, ma al contrario, allo stesso tempo comprensibilmente, il desiderio è quello proprio di tornare alla normalità, alla libertà, al benessere, al divertimento. Ecco, la guerra aveva, abbiamo visto nelle puntate precedenti, determinato un'opposizione forte tra le popolazioni, un odio. Popoli che in una prima fase furono alleati e poi nemici, popoli schierati su fronti diversi e poi alleati contro nemici comuni, tra questi ultimi gli americani, che molti italiani incontreranno e conosceranno proprio nel loro percorso di risalita della penisola, del nostro, dello stivale, proprio da sud a nord, un percorso che, di liberazione, che si accompagnerà anche con un bagaglio di cioccolata, ma anche di emozioni, anche e soprattutto di canzoni. Penso che questo accenneremo anche a questi aspetti. Ecco, in un clima di questo genere comincia ad affermarsi quello che sarà il protagonista degli anni 50 e soprattutto il protagonista della nostra trasmissione, Fred Buscaglione, un artista, un cantante, poi anche attore televisivo, richiestissimo, attore
cinema. La prima vera star.
Sì, la prima vera star. Tra l'altro lui inizia giovanissimo la sua carriera, che riesce a non interrompere neanche durante la guerra, addirittura fatto prigioniero dagli americani, leggevo, riuscirà a far emergere questo suo talento musicale e ad entrare nell'orchestra della radio alleata di Calgary, non so se ce lo confermerà il professor Lanotte, continuando così a fare musica, una musica che risentirà naturalmente delle nuove sonorità e dei nuovi ritmi che venivano dagli Stati Uniti, perché la guerra ha questi risvolti positivi di farci incontrare oltre che scontrare. Ecco, come si accennava, Fred Buscaglione diventa in pochi anni una vera e propria star e nel corso della puntata noi racconteremo, anzi lo farà soprattutto il professor Lanotte, ripercorrendo i grandi successi di questo artista, racconteremo le storie legate a una biografia
abbastanza tumultuosa,
abbastanza tumultuosa fino purtroppo a una tragica,
all'epilogo, sì.
Prematura scomparsa, e racconteremo come di consueto le vicende, le atmosfere di una società in profonda trasformazione, quella appunto dell'Italia degli anni 50.
Una figura forse simile a quella di James Dean, in qualche modo?
Forse sì.
Forse ce lo dirà sì. Poi il professor Lanotte.
A cui ovviamente adesso diamo spazio. Perché...
E noi per il momento ci lasciamo e ci ritroveremo al termine del programma, non solo per i saluti ovviamente, ma per le risposte a diverse mail che ci sono giunte.
Grazie a tutti
a
per il
tardi.
Momento e buon ascolto.
Stacco musicale.
Without warning, nothing to say, I guess. As I sit here through the morning, me and the mask you left. So we wander on our way, and it's life as usual, with our pockets full of something that was beautiful, a love that just fell through. So I wander on my way now without you. Now that's me and how I'm looking out for my little heart. Oh, and how I have you with me out in the drift this far. Just the little stiff and grace and I'm life as usual, with our pockets full of something that was beautiful and all the world we knew. Now I wander on my way now without you. And I wish there was another you. I would get through this with her, and I could forget the things we said those nights. What's left for all we know? We never tried and meant we do try. Just this thought I've had all morning, wanting to talk and then let my heart in on the story, and I get lost again as we turn and walk away. Do our lives as usual, with our pockets full of something that was beautiful, a love that just fell through. So I wander on my way now without you. All right, turn and walk away. It's just life as usual, with our pockets full of something that was beautiful and all the love we knew. So I wander on my way now without you. I wander on my way now. I wander on my way now without you.
Eccoci di nuovo in studio, abbiamo con noi il professor Gioacchino Lanotte, benvenuto.
Bentrovati, buon pomeriggio a voi.
È sempre un piacere incontrarla e la prima domanda che è fuori da quello che parlavamo prima, io ho buttato lì un raffronto fra Buscaglione e James Dean, forse un po' azzardato. Hanno qualcosa in comune, al di là del fatto che Buscaglione, insomma, sicuramente è molto più provinciale, insomma.
Sì, in comune c'è lo spirito del loro tempo, degli anni 50, gli anni del dopoguerra, che sono anni di estremo entusiasmo, di rinascita, di euforia, un senso del futuro molto forte, che spesso poi confinava anche con territori un po' di ribellismo, di, insomma, anche pericolosi dal punto di vista mettere a repentaglio la propria sicurezza, l'ha dimostrato James Dean e poi anche lo stesso Buscaglione. Tutti e due tragicamente muoiono in un incidente stradale, insomma,
prematuramente, sì,
gente questo che è andata
colpisce
un po' troppo forte, ecco, e forse andava in modo accelerato proprio il decennio, e questo, il ritmo era sostenuto.
La cosiddetta gioventù bruciata, no?
Sì. E poi ha detto bene Luisa, cioè le somiglianze sono queste, le differenze sono che Fred è, aspetto un po' suo provinciale, Fred è italiano, un italiano è di torinese, lo stesso mito del whisky, poi lo vedremo nel nostro lungo racconto e andrebbe rivisto perché era amante più del Barbera che del whisky. Di James Dean so un po' meno, però nell'immaginazione di tutti dovrebbe risultare un ribelle proprio più americano, più giovanile anche.
Sì, anche più, insomma, c'era una interessante, diciamo.
C'era una differenza anche cronologica, perché Fred arriva al successo molto tardi, quando muore a quasi 40 anni, a 39 anni, quasi 40, insomma, è nato nel 21 ed è morto nel 60, quindi ha costruito la sua vita nell'Italia del fascismo, lo spirito corporativo, eccetera, eccetera, insomma, tutta un'altra formazione. E James Dean era più giovane, è nato dopo, più in sintonia col maledettismo degli anni 50. Ecco.
Allora, naturalmente la nostra, lo voglio ricordare, è una trasmissione interattiva, quindi chi volesse mettersi in contatto con noi può farlo o scrivendo all'indirizzo diretta a twitchechi.it o ancora utilizzando il forum di Parla con l'Unione o servendosi dei due numeri di telefono 06 699 88353 o ancora 67 9 1758. Temo sempre di perfetto. Non ricordare questo nome.
Ho messo il prefisso, ma è...
prefissati dallo 06, ovviamente, visto che siamo a Roma. Introduciamo quindi l'argomento. Vogliamo incominciare parlando proprio dell'uomo Buscaglione e quindi anche della sua appassionante biografia. Qual è di fatto la sua formazione musicale?
Certo, la sua biografia, per quanto breve, perché appunto ha vissuto solo 40 anni, è stata molto tormentata, accidentata, molto una vita comunque ben vissuta pienamente, che ha conosciuto due Italie, quella del fascismo, per quello che riguarda la sua formazione, l'entusiasmo del dopoguerra, l'Italia repubblicana e del cambiamento non solo a livello politico istituzionale, ma a livello profondo del costume, che in parte lui stesso ha contribuito anche a modificare, costume nei rapporti di, cambiamento nei rapporti di genere, nella morale sessuale, l'irruzione dei media e tutto quanto. La sua formazione musicale, paradossalmente, abbiamo negli incontri precedenti parlato tanto di fascismo, canzonetta fascista, il rapporto col jazz, eccetera, eccetera. Dobbiamo dire che lui, stranamente, e abbiamo avuto anche occasione poi di chiarirlo sto punto, però adesso lo ribadiamo, stranamente contro una vulgata che vuole il fascismo acerrimo nemico del jazz, perché musica negroide, musica degli americani, eccetera. Poi in realtà negli anni 30 il jazz girava e come? Tanti si sono formati ascoltando quei dischi e Buscaglione era uno di questi. Nel caso specifico, Buscaglione nasce a Torino, in casa sua girano arie musicali di prima grandezza, anche se figlio di portinai. La mamma sa suonare il pianoforte, da lezioni private di pianoforte in quella portineria, arie di Puccini, di Verdi, arie di opera. Però intanto questo è indicativo un po' di tutta della personalità di Fred, del suo karma e di quello che ha lasciato, cioè un misto di miseria e nobiltà, no? Loro sono portinai, ma in uno stabile del Settecento, quindi Fred metabolizza opere di grande musica lirica, conosce persone di prima grandezza, gli inquilini dello stabile, però alla fine è figlio di una portinaia, di un imbianchino, un imbianchino che veniva da Graglia, un paesino del Biellese, gente molto umile ma molto per bene, gli ha insegnato anche i valori poi profondi della vita. Un inquilino un giorno traslocando lascia nell'androne una pila di dischi 78 giri di jazz che Fred prende a suonare dalla mattina alla sera, quindi ce l'ha nell'orecchio. Poi la mamma lo manda al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, lui impara a suonare il violino in modo molto classico, però insomma ha queste due anime dentro, quella classica e quella del jazz a livello di assorbimento. Un giorno nel 39, durante un'esercitazione del premilitare, sono quei sabati che il fascismo organizzava per i giovani di istruzione, di preparazione alla guerra, no? Cioè in una rigida divisione della gioventù italiana, Malilla, Figli della Lupa, avanguardisti, eccetera, e il fascismo aveva pensato di istruire i ragazzi molto, in modo molto alla buona. Di solito i maestri erano ex combattenti, venivano con il trattore invece che con il carro armato, pesavano dei sassi che più o meno avevano la stessa dimensione di una bomba a mano, insieme alle ragazze a tirare sti sassi. Ecco, durante queste esercitazioni, in un momento di riposo sulle sponde del Po, un fisarmonicista aristocratico che si chiamava Renato Germonio, appassionato di jazz e a sua volta jazzista, che suonava con la fisarmonica queste melodie in uno stile un po' swingato, sente arrivare dalle sponde del Po le note di una canzone che era Dinah, una canzone di Bing Crosby, però cantata anche da Louis Armstrong, e si meraviglia perché non riesce a capire chi può essere quel commilitone che come lui condivide la passione per lo swing puro. Dinah intanto era questa canzone. Ovviamente Germonio si precipita a sentire chi sarà, ma e trova questa figura un po' buffa, un guascone, così un po' con l'aria spavalda, che aveva una cussa, come si dice in piemontese, cioè una zucca secca che serviva da contenitore per il vino, legata con lo spago, e stava cercando di recuperarla dalle acque del Po dove l'aveva legata per tenere in fresco il vino. Lo vede, si scambiano le prime parole, ma anche tu, sì, insomma, possiamo immaginare quell'aria di intesa, insomma, quasi cospirativa che li unisce, e in breve mettono in piedi il primo duo. Buscaglione, oltre al violino, suona anche il contrabbasso, nel frattempo dal conservatorio si
è un polistrumentista.
Sì, sì, perché suona, appunto, si è formato inizialmente col violino, poi ha lasciato il conservatorio presto, passato al contrabbasso, e poi ha suonato anche la tromba nelle prime formazioni, quando facevano cover, e poi ovviamente il pianoforte, un po' per comporre, ma è proprio un po' l'istrumentista. In quell'occasione Renato Germonio e Ferdinando Buscaglione, o Nando di Piazza Cavour, come lo chiamavano tutti, mettono in piedi il primo duo jazzistico di Torino, che si esibisce nei primi locali, soprattutto l'Hot Club di Torino, che è stato il primo hot club italiano, formatosi ad imitazione dell'Hot Club de France di Hugues Panassier. La loro sigla è Shake of Araby, con cui tutte le sere danno via il loro spettacolino. Ascolta. A proposito dell'Hot Club di Torino, glorioso perché è appunto il primo in Italia, Leo Chiosso, che più tardi diventerà il paroliere ufficiale di Fred Buscaglione, il suo amico di sempre, eccetera, che era un avvocato, anche lui torinese, già si conoscevano in questi tempi prima della guerra, però poi dopo...
Come si erano incontrati?
Praticamente nel quartiere, perché Leo, però erano di estrazione un po' diversa, Leo avrebbe fatto l'università, appunto è diventato avvocato, leggeva i romanzi americani, quelli di moda in quel momento, quelli un po' gialli, un po' spionistici, i protagonisti diciamo erano Mike Spillane, questi eroi qua del noir americano, ed è questa formazione che poi porterà Chiosso a proporre, ma qua saremo molto più avanti nel nostro racconto, a proporre a Fred la collaborazione artistica, cioè di fare canzoni loro, e che anche qualcosa di più la collaborazione artistica, la creazione di un personaggio vero e proprio, che poi è il personaggio di Fred, il duro dal cuore tenero, no? Cioè all'americana. Certo. Si erano conosciuti precisamente durante una performance di Buscaglione fuori dall'Hotel Ligure, nel dehors dell'Hotel Ligure, mentre Nando ancora suonava con l'orchestra del maestro Filippini nel quartiere, siamo in pieno centro a Torino, ricordiamo, Fred poi abitava proprio lì. Leo lo avvicina perché è incuriosito e scambiano le prime parole, ma rimane un seme che poi fiorirà quasi dieci anni dopo, perché siamo ancora appunto nel 39-40. Però quando Fred comincia a frequentare l'Hot Club, e anche per esempio anche l'Hot Club è un terreno di unione fra Chiosso e Fred, ma sono semplici conoscenti, Leo ricorderà più avanti, così anche l'occasione per sentire un pezzo di bravura di Buscaglione al contrabbasso, ricorderà quei tempi in un'intervista che ho trovato e che vi propongo.
Leo Chiosso, sono il paroliere e l'amico fraterno di Fred Buscaglione. La mia dichiarata pronuncia piemontese non fa certo di me un pine dicitore. Io lo capisco e vi chiedo di perdonarmi. Ma come Fred sono nato e vissuto a Torino. Quello fu il vero inizio della nostra collaborazione. Era il tempo in cui Fred non si perdeva una jam session della Club Torino. E a questo punto vi possiamo offrire un pezzo da museo. Un assolo di Buscaglione al basso registrato durante una di quelle pionieristiche riunioni di jazz.
Allora, stavamo dicendo che poi ha lavorato anche a Radio Sardegna, Fred Buscaglione, e credo avesse come direttore Jader Iacobelli all'epoca.
Sì, Iacobelli insieme al...
Noto per ben altre cose successivamente, le tribune politiche. Infatti. Interminabili.
Sì, qua si tratta di riprendere un po' il filo di una cosa che abbiamo, di cui abbiamo già parlato un paio di incontri fa, cioè a proposito delle radio liberate dagli americani. Jader Iacobelli, insieme ad altri ufficiali, è responsabile dell'attivazione di questa Radio Sardegna, che però a un certo punto, quando viene assunta sotto l'egida del PVB, l'organismo di controllo americano, decide di mettere in piedi un'orchestrina locale. Allora Fred a quel punto era militare in Sardegna, siamo andati avanti di un paio d'anni, Germonio per la cronaca l'aveva svangata perché era un ricco aristocratico, era riuscito a non partire. Invece Fred va a Nai,
anche a quei tempi succedeva,
sì. Va in Sardegna e risponde a questo appello perché si cercano strumentisti e fa parte dell'orchestrina di Radio Sardegna insieme ad altri piemontesi, si chiamano gli Aster in quel momento. E il direttore della radio in quel momento però è Amerigo Gomez, un altro altrettanto famoso come Iacobelli, perché contribuirà poi alla nascita e allo sviluppo della televisione italiana negli anni 50. Anzi, in una trasmissione, Amerigo Gomez, una volta che Fred diventerà famoso, ricorderà insieme a Fred i vecchi tempi di Radio Sardegna in un'intervista.
Ed io siamo amici dei bei tempi di Radio Sardegna, quando, possiamo dire, Buscaglione ha iniziato veramente la sua carriera musicale alla radio.
Non è che hai dimenticato un qualcosa?
Che cosa?
Radio Sardegna e...
Le cavallette.
Le cavallette.
Si registrava con l'auditorio che era invaso quasi dalle famose cavallette che a quei tempi turbavano la vita sarda. Ormai sono state debellate, sappiamo. Però abbiamo fatto delle belle trasmissioni. Allora.
Beh, in verità, anzi, erano proprio le prime esperienze. Almeno ce la siamo cavata abbastanza bene.
E quindi le cavallette e le condizioni anche di disagio, registravano in una grotta a Bortigali e poi a Ismiriones in Sardegna, quindi il clima era veramente naif. Dopo la guerra questa esperienza rimane impressa, diciamo, nella mente di Fred, tant'è vero che lui a Torino 46-47 girerà i locali suonando così il suo violino molto a ridosso dei décolleté, delle belle signore, insomma, infatti quel periodo è ricordato come quello di Buscaglione and his lovely violin, quindi era un musicista un po' languido. Poi però presto gli viene in mente di ricostituire la vecchia band, chiama uno per uno gli ex commilitoni, Giulio Libano, Di Vercelli e altri, e forma il suo gruppo che poi lo accompagnerà tutta la vita, che sono gli Asternovas. Con gli Asternovas comincia a girare, a battere a tappeto tutte le balere, intanto arrivano gli anni 50, dell'Italia, ma anche della Svizzera, in Germania, suonano in Olanda, eccetera. In un locale, in un night, le balere, oppure i dancing, come cominciavano a chiamarsi, in un mutamento lessicale che ha investito diversi settori, le sale da ballo che diventano, ma anche i nomi di battesimo, soprattutto di cantanti, Ferdinando diventerà Fred. Antonio, Tony e compagno e compagnia bella. In un nightclub di Lugano, precisamente il Cecil, mentre lui si presenta con gli Asternovas, se ricordo, fanno rigorosamente canzoni di successo, non scrive ancora canzoni sue, non è ancora un personaggio. C'è dopo di loro il numero di un trio esotico, perché il padre è un marocchino con le due figlie, si chiama Bem Mbarek, e fanno illusionismo, contorsionismo, numeri, anche un po' di acrobazia. Una delle due figlie, che è Fatima Bem Mbarek,
era proprio la contorsionista, se non ricordo.
Sì, sì, sì. Contorsionista, ma aveva anche una bellissima voce ed era molto interessata alla musica, mentre Fred si esibiva, insomma, c'era quei classici sguardi che non si staccavano gli occhi da dosso, insomma, c'era un'intesa molto forte. E alla fine si innamorano e Fatima diventerà anche sua moglie, però la loro unione diventa anche artistica, perché Fatima veramente aveva una bella voce. Allora Fred decide, proponendo al gruppo, di allargare, siccome lui aveva la voce piuttosto roca, di allargare il gruppo, far entrare Fatima Benemare, con grandissimo disdoro del padre, cui veniva sottratta non solo la figlia ma anche un pezzo forte del suo numero. Il trio diventava duo, cioè, quindi veniva, si era opposto fortemente il padre di Fatima alla loro unione. Lui, diciamo, l'ha quasi rapita. Le cronache più romantiche dicono che in una serata di neve in Svizzera lui l'abbia trascinata di forza a Davos, dove si sarebbe spostato lui per la tappa successiva, diciamo, della sua tournée. E quindi...
E lei cambierà anche religione, no?
Sì, sì, si sposa con Fred, va a Torino, cambia religione, cambia anche dimensione artistica, smetterà con i suoi contorsionismi e diventa una cantante di jazz con una voce veramente bella. Vorrei farvela sentire.
Ascoltiamola.
I don't go out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't Miss Bohaven saving all my love for you? Oh, I know the sudden one I love. I'm filled with pleasure, just you I'm thinking of. Ain't Miss Bohaven saving all my love for you?
Questa era Hey Misbehaving, ma abbiamo visto come Fatima è prontissima a raccogliere un arpeggio, una scala discendente che fatta dal sassofono, e lei immediatamente riprende con la voce, cosa assolutamente non facile. Diciamo che per qualche anno allora l'organico Fred e i suoi Asternovas comprende la voce di Fatima. Qua ritorna in scena Leo, nei ritorni a Torino, lui intanto si fa crescere i baffettini, nei ritorni a Torino Leo Chiosso propone questo, diciamo, questo piano, perché era proprio oggi è un piano commerciale a tutto tondo, perché si trattava di scrivere canzoni con un contenuto preciso, cantate da un cantante che avesse il look, diremmo oggi, giusto per fare quello. Si trovano delle dimensioni per proporre questi loro prodotti adatte, scartandone altre, quindi di una razionalità incredibile il loro progetto. Tant'è vero che le prime canzoni Leo gli dice freddamente, sono un po' strane, sono con le rime anche un po' osè, hanno personaggi un po' particolari, il più importante, cioè il primo perlomeno, è Ciumbalabei, una sorta di avventuriero della steppa. Hanno la freddezza di dire, è inutile che la cantiamo noi perché non ci conosce nessuno, diamola a un cantante famoso, così ci apre le porte della discografia. E in quel momento a Torino viveva Gino Lattilla, a Torino perché la casa discografica più importante in quegli anni è la Fonit Cetra, che stava a Torino in conseguenza di una lunga storia che Torino, di un lungo imprinting che Torino aveva esercitato nel campo dei media. A Torino c'era il centro sperimentale del cinema, era nata la prima televisione, era nata la prima discografia, addirittura era stato Mussolini, addirittura il cinema era stato Mussolini a voler portare a Roma il cinema, creando di sana pianta Cinecittà. A Torino c'era anche la radio, la piemontesizzazione della radio si era consumata già negli anni 20 attraverso il gruppo della SIPRA e della SIP, dell'energia elettrica, che era governato dai vari Vallauri, dalla famiglia Agnelli, da un pool di industriali. Insomma, adesso non vorrei farla troppo lunga, però Torino era molto... era molto vivace dal punto di vista dei media, ecco perché Gino Lattilla, che di torinese non aveva nulla, si trovava a vivere lì. E vanno da Gino Lattilla e gli propongono questo Ciumbala Bay, che in breve diventa un successo, perché gli italiani seguono ormai questo cantante. E Ciumbala Bay è una canzone, insomma, leggerotta, però sentiamo...
Ascoltiamo.
Ciumbala Bay, il folle cavaliere che per la steppa va, veloce come il vento, nessun mi fermerà, non Ciumbala Bay. Ciumbala Bay.
Ecco, insomma, non so se era un modo, diciamo, per
particolare,
sì, per farsi notare dal mondo della discografia. Infatti l'ingegner Tinelli, che era il direttore della Fonit, per intercessione di Gino Lattilla prende in considerazione anche questi due nuovi autori, cioè la ditta Buscaglione e Chiosso, e comincia a prendere in seria considerazione l'idea di far fare dei dischi a loro. A questo punto la loro produzione, siamo 54-55, aumenta, fino a che scrivono a nastro un sacco di canzoni, quelli che saranno i loro più clamorosi successi. Ricordo che tra il gennaio del 56 e il febbraio del 60, ecco, sono solo quando muore
quattro anni,
tutto il grandissimo successo è repentino,
è concentrato in
questi solo 4 anni, ma ci ha lasciato 130 pezzi, film, pubblicità televisive, come diceva prima giustamente Elisabetta Borgia, oltre che una grande eredità sul piano dell'immagine, però adesso magari ne parleremo.
Ma della vita privata?
Per quello che riguarda la vita
privata, anche quella è stata un po' tumultuosa.
Sì, per quello che riguarda la vita privata, insieme al progressivo successo che le canzoni hanno, quelle le prime, da Che Bambola, Porfirio Villarosa, arriva al distacco, perché per esempio di Fatima non c'è più bisogno, perché a questo punto lui mette a punto la sua voce da duro, quindi Fatima prenderà questa esclusione un po' nel modo sbagliato e ne andrà di mezzo anche il loro matrimonio. Quindi Fred, insieme al grande successo che piano piano aumenta, diventa sempre più solo. Infatti negli ultimi giorni lui si trova a Roma per un ritmo con un ritmo vorticosissimo di vita. Immaginatevi che si trova, intanto ha cambiato anche un po' modo di scrivere, ha cominciato a scrivere anche pezzi un po' sentimentali, oltre a quelli che poi lo caratterizzano meglio e che ascolteremo più tardi, quelli del duro, ha cominciato a tipo Love in Portofino, Guarda che luna, eccetera eccetera. In quei giorni a Roma sta facendo il doppiaggio del film di Noi Duri con Totò, Panelli, eccetera, che sarebbe uscito poi postumo qualche mese dopo. Deve andare a Cinecittà a mettere la voce sulla pubblicità delle pastiglie Leone, delle caramelline,
che ancora esistono,
della birra Asso, e alla sera del 3 febbraio dovrebbe, tutto questo il 2, poi alla sera del 3 dovrebbe trovarsi ad Asti all'inaugurazione di una cantina sociale a suonare con gli Esternovos. sulle strade di dell'epoca, con le macchine dell'epoca. Lui in realtà ha una macchina incredibile, una Thunderbird rosa confetto americana, perché oramai lui è una vera star, che bambola.
Ormai è Fred.
È Fred, infatti, anche i passaggi del nome, lui è cominciato come Nando di Piazza Cavour, poi a militare, è toccato essere quello che è all'anagrafe, Ferdinando Buscaglione, poi è diventato Buscaglione, i suoi Asternovas, e alla fine Fred Buscaglione, e poi alla fine il grande Fred. Quindi in questa parabola, dicevamo, ci sta anche un po'... molto rapida, molto repentina, ci sta anche il senso di un astro che si consuma veramente in fretta. E quella giornata si trovava a Torino un signore che io ho intervistato, non so se vi ricordate, la puntata precedente parlammo dei cantacronache,
sì,
torinesi. Ecco, Mario Pogliotti, che ha fatto parte di quell'esperienza politico-musicale, nel frattempo era diventato un giornalista della RAI, si trovava a Roma. E il giorno 2 febbraio, questo intensissimo, hanno appuntamento alla sera dove vive Fred, che è ai Parioli, all'hotel Rivoli, perché hanno in mente di uscire e passare la serata insieme. Io Pogliotti l'ho intervistato per il mio libro, nel 2007, mi ha raccontato per filo e per segno come andò quella serata. E, è stata movimentatissima anche quella. Intanto lui va in albergo e per prenderla in giro, siccome chiede alla reception di Buscaglione, glielo passano in camera, e lui aveva appena fatto Guarda che luna, che come tutti sanno, nelle battute introduttive richiama il chiaro di luna di Beethoven, dun 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 dun. Una cosa fatta apposta, non è una copiatura, è una citazione, e Pogliotti dice: parlo con il maestro von Buscaglione. Buscaglione lo fa salire in camera, si era comprato una pianola ed era lì che si divertiva, poi era orgogliosissimo perché Totò il giorno stesso gli aveva fatto dei gran complimenti come attore per la sua recitazione in Noi duri. E era veramente eccitato. Poi sono andati a mangiare alla Trattoria degli Artisti in via Margutta, hanno incontrato un po' di gente, insomma, le solite serate con un'attrice danese che voleva farsi un po' largo nel mondo dello spettacolo.
E ci è riuscita?
Ma no, non credo, perché il nome adesso dovrei riguardarlo nel libro, perché addirittura non me lo ricordo neanche io che l'ho riportato, quindi figuriamoci. Ma certo Rasmussen, sì, forse ha fatto cose, sicuramente, ma erano anni dove, diciamo, cinema, radio, televisione lavoravano a manetta, e quindi l'offerta di volti, di nomi nuovi era intensa. Comunque, proseguendo quella serata, vanno poi alla Rupe Tarpea, un night dove cantava Baby Gate, praticamente Mina, e vanno a vedere un po' questo nuovo
fenomeno.
Poi decidono di andare in un night dove suonava il maestro Zavallone, che era stato pianista in una formazione precedente di Fred, e Fred si ricorda di questa cosa qui, vanno per trovare lui. Pogliotti ha raccontato con estrema sincerità addirittura un aneddoto, che ovviamente nei night ci stanno le signorine che fanno compagnia così per mestiere, e che Fred diede dei soldi a una di queste per poter stare da solo tranquillo a parlare col suo vecchio musicista. Guarda, non ti offendere, gli diede 10-20 mila lire, non mi ricordo. Questo è giurato da Mario Pogliotti. Andarla via e stare con lui, quindi era sceso. Ahimè, Pogliotti si è stancato verso le 3 di notte, lui è rimasto solo, e poi fino alle 6 di mattina sulla strada del ritorno, da bloccato via Regina Margherita, e poi nella curva di Viale Liegi, lì di fronte a Villa Taverna, dove c'è la passata degli americani, è stato investito da destra da un camion di Pietrisco, no? Qui, erano le 6 di mattina del 3 febbraio, quindi, cioè, perlomeno per il guidatore del camion era il 3 febbraio, per Fred era il 2 febbraio, troppo tardi. Quindi c'erano due mondi completamente opposti che si sono incrociati lì ai Parioli. Sono due date differenti, due modi di vivere differenti, un camion di cemento e una macchina rosa, incredibile la gravità e la pesantezza della materia con la leggerezza di quello che era Fred in quel momento, perché in quel momento Fred era solo un marchio, un logo, dentro c'era un uomo molto solo, triste per l'abbandono di Fatima, triste anche perché non era riuscito a avere figli, ne aveva avuti, si era lamentato di questo pochi giorni prima e anche proprio nel colloquio con Zavallone. E niente, adesso poi rivedremo le cose.
A proposito dell'abbandono di Fatima, leggevo da qualche parte che lei era piuttosto gelosa anche per una presunta relazione con un'attrice italiana, credo sia italiana, Scilla Gabel.
Sì,
cosa c'è di vero? Che doveva essere molto giovane peraltro all'epoca lei.
È vero che era gelosa, perché Fatima Benembarek era un temperamento, una donna molto di gran temperamento e quindi anche di gran gelosia, il loro rapporto è stato un po' tormentato, ma Fred veramente era un buono. Tutte le persone che ho sentito hanno detto che hanno messo in luce questo aspetto del suo carattere. Era uno buonissimo, incapace di pensare.
Non è che lo dicono dopo perché non c'è più.
No, anche perché fosse stato detto qualche anno dopo eccetera, ma a 40 e passa anni di distanza, quando io ho scritto il libro non c'era interesse
più motivo
per nessuno. Ma e poi ha colpito l'uniformità di questi giudizi che venivano dalle parti più disparate, dai settori anche più disparati. In ogni caso Fred non aveva, con Scilla Gabel non di sicuro, ma non aveva nessuna compagna in quel momento. Poi tra l'altro faceva una vita, questo che talvolta
è una gelosia giustificata,
una vita talmente intensa e dedicata,
non aveva tempo,
non avrebbe avuto neanche tempo, non stava fermo nello stesso posto per più di un giorno e mezzo. E poi insomma Fred quel successo che ha avuto se l'era ampiamente meritato, è arrivato a 39 anni, quindi molto tardi rispetto ai canoni della discografia, soprattutto quello che sarà la discografia successiva, perché lui ha aperto il boom discografico. Ricordo che Bambola vendette 980.000 copie, quasi 1 milione di copie.
All'epoca erano molte.
In più sul supporto a 78 giri, quindi pesante, ingombrante, certo, difficile da maneggiare e senza strategie di marketing. Pensate che non esisteva ancora l'Hit Parade, stiamo parlando appunto il disco uscì nel gennaio del 56. L'ultima note quindi, con un'ellissi che salta i pezzi più caratteristici di Fred, ma che prenderemo, su cui torneremo più avanti, dopo adesso che abbiamo concluso la parabola della sua vita, no? Che è stata un po' lunga ma da raccontare, ma è stata veramente intensa e quindi meritava un po' di spazio. E le ultime note che sono rimaste nelle orecchie di Fred sono quelle in albergo, quando fa sentire il suono della pianola al suo amico Mario Pogliotti, e sono quelle di Guarda che luna, dove ha deciso di cambiare anche il modo di porsi al suo pubblico.
Ascoltiamola.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Thank you. guarda che luna, guarda che mare. In questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare.
Professore, tra l'altro questa canzone è stata poi riproposta da molti cantanti, anche successivamente dagli emuli di Fred Buongusto, sì, di Fred Buscaglione. No, io pensavo a una versione che appunto, tra l'altro, è fatta anche Fred Buongusto.
È probabile, bruttissima. Perché
bruttissima, devo dire, la versione di Fred Buongusto, con questa sua voce un po'...
È che... Bene o male le canzoni di Fred portano un marchio un po' inconfondibile, cantate da qualsiasi altro che non sia lui, si è portati subito a cercare di misurare.
No, ma differenze. Poi io se mi raffiguro la voce di Fred Buongusto così, un po' da... proprio, vabbè, di Buongusto ce l'aveva poco. Quali cambiamenti delle abitudini e anche del costume degli italiani si possono rilevare tra le pieghe delle canzoni di Fred Buscaglione?
Intanto sono, diciamo, tracce un po' involontarie, perché Nicky Osso, appunto, che è l'artefice di tutte queste delle storie, neanche Buscaglione erano consapevoli di fare un progetto. Cioè, loro volevano costruire dei materiali per l'intrattenimento, delle belle canzonettine, dei personaggi come quel Ciumbalabei, no? E che le attrezzature mentali degli autori, dei musicisti, del cantante, rimangono poi intrappolate dentro quei materiali, no? Anche inconsapevolmente. Quindi ci vuole anche un po'... Insomma, i miei ragionamenti sono a volte magari anche un po' forzati. Ci vuole proprio un grimaldello un po' forte per scardinare quei versi. Per esempio, prima parlavamo di vedere che cosa è rimasto dentro, ecco, questo intendo dire. Parlavamo di Che Bambola, no? Che Bambola è il modello di donna della maggiorata che viene fuori, che in quegli anni è imperante, dopo una guerra... quindi fatta di fame, di miserie, di indigenze, elegge come modello ideale della femminilità una donna in carne, tutto il contrario di quello che pensiamo adesso, dove le donne devono essere sottili, esili. Quindi, però lo stereotipo di donna ideale è coscienza collettiva, ma si tratta anche proprio di alimentazione, cioè sulle tavole degli italiani si opera un'autentica rivoluzione in quegli anni, perché c'è la comparsa quotidiana della carne, che era stimolata anche dalle campagne delle autorità sanitarie, che si preoccupano un po' delle carenze degli italiani, no? Certi piatti che prima erano un piatto di base, non so, tipo i legumi, vengono relegati al rango di contorno. Mentre la carne diventa quotidiana, prende corpo il menù tipo composto da pasta asciutta, la fettina, gli ortaggi freschi, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo un vero e proprio mutamento dei costumi alimentari. Tu prima facevi riferimento a Fred Buongusto, no? Diciamo che era poi la canzone più famosa di Fred Buongusto.
Bistecca, pollo, insalatina.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena.
Spaghetti.
A malapena riesco a mandare giù. Quel tono, quel modo, quel modo di raccontare la cosa sembrava una dieta, ma se ci pensiamo bene. Sta parlando di un primo, di un secondo, di un contorno, di dolce, caffè, di un pranzo completo. Allora, tornando alla canzone a quel Che Bambola di Buscaglione, però ci sono anche altre considerazioni. Per esempio, il termine modello per parlare di questa maggiorata, no? Riempiva un bel vestito di magnifico, era un modello 103. In realtà restituisce anche lì questa motorizzazione selvaggia, che è proprio Torino, di dove è Fred. Cioè, in quei giorni lì, negli stabilimenti della Fiat si sta producendo a ritmo sostenutissimo la famosa 1100, di cui il modello 103 è uno dei tanti, ma poi c'è la E, la D, la H, con le varie varianti, lusso, Texpress, eccetera. Quindi il fatto, a parte che l'unione di donne, motori, è
da sempre un connubio.
Forse da quegli anni lì, sì. Comincia proprio in quegli anni lì a, diciamo, a popolare il paesaggio psichico degli italiani. Quindi viene fuori la motorizzazione degli anni 50, vengono fuori anche altri personaggi, tipo quando gli dà finta al destro poi al sinistro, come Rocky, il gran campione, quindi Rocky Marciano, campione dei pesi massimi, questa è l'attualità. Però il lamé invece diventa anche l'emblema di un altro cambiamento importante, cioè l'irruzione dei materiali sintetici nel tessile. Cioè sono gli anni in cui i vestiti degli italiani, che normalmente erano di cotone, di materiali naturali,
inizia a fare la comparsa il nylon.
Nylon, la viscosa.
Quindi immagino anche le calze. Certo.
Esatto. E poi il discorso della me talmente colpisce talmente l'immaginario degli italiani che più di una canzone, non so se vi ricordate quell'altra di Peppino di Capri a Saint-Tropez, portando un vestito in lame. Quindi cominciamo a metterci, per una semplice canzone che voleva essere un quadretto, qualcosa che riguarda l'alimentazione, qualcosa che riguarda il modo di vestirsi, o almeno la meraviglia per i nuovi materiali, qualcosa che riguarda la mobilità, la motorizzazione del paese, eccetera, eccetera, forse in questa che bambola si può trovare anche qualcosa di più che semplice divertimento, ecco tutto qua.
La vogliamo ascoltare?
Strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103, che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lamè, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è, che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me, che bambola, ehi, 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 le grido, piccola, dai, 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 non farla stupida. Sai, 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 io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finte in destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola. Spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.
È sorprendente trovare all'interno di un brano musicale, non so, fischi, rumore di padelle, il cucù, qualcosa di diverso, insomma, più che una canzone sembra quasi un, non lo so, un racconto.
Uno spot,
sì.
Un quadretto.
Questa... Ma era legata a qualche pubblicità anche questa canzone, fu legata successivamente?
Nel momento di Fred, perché riguarda proprio la carriera di Fred, no. Non so se
successivamente
poi,
credo
la lunga
di sì,
storia
ricordo
della televisione,
cosa, ma probabilmente
sì, perché Buscaglione ha lasciato molto di più nell'immaginario proprio del segno, no? Queste, ad esempio, eri piccola così, con questo pollice e indice ravvicinati. Tante volte la gente non conosceva nulla né della vita di Fred, magari neanche bene il suo repertorio, però che era quello lì con i baffettini, con quel segno lì, oppure quello del fischio che bambola, è una cosa che è arrivata,
è stata acquisita,
diciamo, la sua eredità quasi visiva. Mm-hmm. E quindi figuriamoci se la pubblicità così affamata di segni forti non l'ha utilizzato da qualche parte, però stiamo parlando degli anni 50, 60,
sì,
60,
successivamente, infatti, cioè.
non può essere. Ritornando, quello che dicevi, sospendiamo un attimo il discorso sull'innovazione, cioè diciamo sui cambiamenti che rimangono intrappolati nelle sue canzoni, e vediamo anche la novità che porta dal punto di vista discografico, quella che hai detto tu, musicale, quello che hai detto tu non è da poco, cioè il fatto che in un arrangiamento, in una musica facciano irruzione i suoni, padelle, cucù, fischi.
Ci riprenderà anni dopo Tony Esposito le padelle, quantomeno.
Infatti. Tony Esposito suonandole, proprio cercando di trasformare la voce musicale, ma lui, e questo è più interessante dal punto di vista del rapporto con i media, per confezionare tutto sommato dei quadretti come dei caroselli, ogni canzone è un piccolo film, un piccolo cortometraggio rapidissimo, con la mentalità e la brevità proprio della pubblicità, diremmo. Allora, con la difficoltà che hanno i cantanti appunto per farsi notare, poi sarà sempre più chiaro che il segreto sta nell'incisività e nella brevità. Quindi, come dire, Fred e Chiosso l'avevano capito già prima del tempo. Dicevo, ritornando ai cambiamenti delle abitudini, del costume degli italiani, è una cosa ancora più importante dell'alimentazione, della cronaca rosa o dei vestiti è il rapporto con uomo-donna, cioè i rapporti di genere. Allora, nelle canzoni di Fred c'è una donna che comincia a prendere iniziativa, questa bambola gli ha mollato un ceffone, un'altra gli dà un cazzotto, un'altra in che notte, si dice, quella matta si avvicina aggiustandomi la cravatta, mormorandomi si va. Sono donne capaci di iniziativa, fino addirittura alla Teresa, quella che gli
Teresa
gli spara,
non sparare,
che poi invece gli spara. E quindi, però questo va detto che lui aveva preso dalla cronaca nera, cioè non solo la cronaca rosa troviamo impigliata nelle canzoni di Fred, quella di Rocky Marciano, quello di Porfirio Villarosa, che magari vedremo più tardi. Ma anche la cronaca nera, infatti lui stesso prese un fatto di cronaca di una casalinga che sparò al marito e fece canzone. A questo punto potrei proporvi quello che lo stesso Fred disse alla rivista Oggi nel 59.
Le canzoni, chiamiamole così, che io e Leo Chiosso componiamo insieme, senza le parole di Chiosso non riuscirei nemmeno a cominciare. Non sono ispirate ai romanzi o ai film di Constantine, ma alla realtà. Noi trasfiguriamo dei fatti di cronaca. Eri piccola, era prima che una mia canzone, una storia, un articolo in una rivista americana specializzata in hot news, in notizie calde. Noi aggiungiamo alla realtà il paradosso e otteniamo il grottesco. T'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Poi un giorno mi hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercata, t'ho scovata, quattro schiaffi t'ho servito, tu mi hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata ed un colpo m'hai sparato, e pensare che eri piccola, piccola, tanto piccola così. Levate il burro, la marmellata e qualche altro brano scherzoso, non è un dramma vero, un fatto patetico?
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale video.
Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco così.
Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, dammi parare, Teresa, tu. Follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Tere, ti prego, non scherzare col fucile, par così, non è gentile, ma lascia andare. Teresa, no! Non mi sparare, Teresa, voglio perdere! Ah! Teresa, mio, ti prego, non sparare!
Ecco, con qui i colpi di pistola finale, anzi fucile, perché citava il fucile.
E infatti, e quella cosa che dicevamo prima, poi diventa anche un po' una tecnica, diventa un marchio delle loro canzoni, i suoni della quotidianità dentro. Però la cosa più importante, come dicevo prima, qua è che viene ribaltato il tradizionale copione della gelosia, no? Cioè che vedeva il maschio incapace dell'omicidio, o femminicidio, no? Come si diceva in questi giorni. Nell'Italia di quegli anni addirittura i pregiudizi, i miti secolari facevano sì che la legge qualche volta arrivasse proprio a giustificare l'uomo che uccideva la moglie per vendicare il tradimento, cosiddetto delitto d'onore, no? Cioè non veniva penalizzato completamente, era un attenuante per l'uomo l'omicidio per causa di un tradimento. C'era una mancanza di ragione, di lucidità proprio nel codice penale, che risaliva addirittura al codice napoleonico del 1810, poi si era un po' trascinato col fascismo, insomma ci sono voluti, ancora verso la fine del 61 la Corte Costituzionale ribadiva la legittimità di punire l'adulterio della moglie, mentre quello del marito veniva tollerato, cioè non costituiva causa di divorzio, anche se veniva l'uomo, diciamo, dichiaratamente sorpreso con un'altra donna.
Sì, sì, ma tanto noi siamo il paese che ha mantenuto il delitto d'onore, infatti, come, quindi per anni e anni.
Quindi questa figura della casalinga, di Casal Pusterlengo, Teresa U, eccetera, eccetera, diventa anche un po' curiosa anche per questo. Altre dimensioni, sulla la famosa supermolleggiata fuori serie, riprende un po' il tema di Che Bambola, c'è una canzone che dice supermolleggiata fuori serie, preziosa, foderata di raso blu, quindi sono le cose che riguardano la donna quasi incardinate alle logiche che invece riguardano l'automobile. Se volete l'ascoltiamo.
Ascoltiamo.
Supermolleggiata fuori serie, preziosa, foderata in raso blu, se ti rivedo il cuore mi va in ferie, mi garbi ad ogni incontro sempre più, tu passi silenziosa per la via, la più guardata sei della città, esclamano tutti che carrozzeria, non paga tassi, il bollo non ce l'ha, no, non hai problemi di parcheggio, ti puoi fermare dove lo vuoi tu,
se almeno ti concedessero a noleggio, prenoterei per non lasciarti più. Oh, super molleggiata fuori serie, bellissima con quel nasino in su. Ti seguo e tu mi copri di miserie, e intanto mi innamoro sempre più. Oh, super molleggiata fuori serie, e in raso blu. Molleggiata fuori serie, preziosa foderata in raso blu. Se ti rivedo il cuore mi va in ferie, ti garbi ad ogni incontro sempre più. Tu passi silenziosa per la via, la più guardata sei della città. Esclamano tutti: che carrozzeria! Non paga tasse, il bollo non ce l'ha.
Professore, ma ha mai avuto punti di contatto comunque Buscaglione con Sanremo?
No, era, non è mai stato invitato. Pensare che l'anno, anzi pochi mesi prima di morire, nel 59, lui ha ricevuto il premio di cantante dell'anno. Mm-hmm. C'è un filmato Luce che testimonia anche la, diciamo, la manifestazione, lui che contentissimo riceve fra due vallette, riceve questa statuetta d'oro, ma questo senza partecipare a Sanremo, che per tutti gli anni 50 è ancora il territorio della canzone tradizionale. Mm-hmm. Il Lapizzi, Giorgio Consolini, Gino Latil, eccetera eccetera.
Vi posso fermare un attimo, perché prima di andare avanti c'è Michele Barbi che chiede: ciao a tutti, mi è sfuggito il titolo del brano che avete appena messo, cioè quello prima di Teresa, quello che dice: Teresa ti prego non sparare col fucile.
Teresa non sparare, è uno dei brani più famosi di Fred, insieme a Che bambola, Eri piccola così, e Che notte, poi cercheremo di sentirli un po' tutti. Mentre questo, Super molleggiata, era sicuramente meno famoso, però è importante perché cattura tutto l'entusiasmo per la motorizzazione del paese, fremente. C'è la coincidenza di quell'anno, siamo nel 56, basta dire che nel 56 si sente la necessità di una prima rivista specializzata, che è Quattro Ruote, che inaugura le sue pubblicazioni proprio nel 56, e praticamente per proseguirle ininterrottamente fino ad oggi. E siamo a metà di quel decennio dove viene varata la costruzione dell'Autostrada del Sole, con molto tormentata anche questa, perché ci sono già nel 51 ci sono grosse aziende, la Fiat, la Pirelli, l'Italcementi e l'AGIP, che praticamente elaborano il progetto e lo regalano all'ANAS. Lo regalano nel 54, in poche parole le aziende maggiormente interessate regalano allo Stato l'onere di renderla possibile. Perché c'è controversa? Perché per esempio i lavori iniziano a San Donato Milanese, vicino a Milano, e deve puntare verso Roma, quello è il problema, e poi ancora più giù la famosa Autostrada del Sole. Però mentre fino a Bologna e anche a Firenze il tracciato è piuttosto chiaro, il territorio che deve essere violato per costruire questa grossa arteria è accettato da tutti, per la parte da Firenze a Roma ci sono un po' due partiti, quello che poi ha prevalso fa passare l'autostrada poi dalle parti di Arezzo, Viterbo, eccetera eccetera. Cioè, bisogna dire che in quel momento, finita l'epoca di De Gasperi, al volante della Democrazia Cristiana e quindi del governo italiano c'è l'aretino Fanfani. Uh-huh. ci sono grossi dibattiti e discussioni sull'altro partito che vorrebbe far passare la strada da Perugia, per dire Terni, importantissima, sono delle acciaierie importanti a Terni, in quegli anni ovviamente, no? Anzi prima della guerra ancora, Perugia, poi Rieti e infine Roma, sono due tracciati identici in termini di chilometraggio. Il fatto che abbia poi prevalso il primo partito, da una parte insomma c'è anche le bellezze della Toscana più che dell'Umbria eccetera eccetera, però e poi la ragione è ancora oggi insomma abbastanza palpabile. Io ho esperienze dirette di frequentazione nel Reatino, tra Rieti e Roma non c'è ancora oggi né un treno né un'autostrada, l'unico mezzo pubblico per venire a Roma da Rieti è il Cotral, che lascia anche a desiderare. Ci sono anche degli aspetti positivi, per esempio è una zona dove le case costano ancora un po' meno che altrove, sicuramente meno che in Toscana, io personalmente ne ho una e quindi sono anche più, sono felice che il territorio sia meno violentato, meno battuto, meno frequentato, è una zona tanto vicina a Roma ma ancora un pochino più selvaggia, forse proprio perché la costruzione dell'autostrada del Sole nell'epoca delle supermolleggiate fuori serie aveva prevalso in un altro senso. E l'acquisto delle automobili, poi negli anni 60 si discute in casa come tutti i generi voluttuari, le famiglie c'era 600, sappiamo, solo due dati prima di chiudere questo discorso, prima che si faccia noioso, in poco più di 10 anni, tra la 50 e i primi anni 60, le automobili private passano da 342.000 a 4.670.000, poco più di 10 anni. E i motocicli da 700.000 a 4.300.000. Voglio ricordare che il motociclo pure ha la sua rilevanza, perché chi non ha la macchina con un plaid sul serbatoio, la motocicletta, va poi la domenica nelle gite fuori porta si fanno anche con la motocicletta ben attrezzata per la scampagnata. Questo si lega poi anche a una gestione del tempo libero, le famose ferie che cominciano in quegli anni e compagnia bella.
Abbiamo una telefonata in linea, mi segnalano. Pronto?
Salve.
Buonasera, chi sei?
Nerina.
Buonasera, prego.
Allora, Buscaglione è l'epoca della mia giovinezza. E allora lo trovavo divertente, ma con un po' di timore, perché mi sembrava esagerato, no? Tenendo conto della cultura che avevamo, delle tradizioni, no? E mi pareva sempre divertente, nel mio segreto soprattutto, mi pareva un po' fuori, diciamo, no? Un po' più. Tanto la sua musica era notevolmente nuova, diversa, no? E i contenuti delle canzoni a volte mi sembravano anche da trasgressivi e a volte anche non accettati da me, perché benché nella sua grande ironia, no? Però insomma questa donna era una bambola e insomma mi lasciava un po' lì a pensare. Ora, questi miei timori, diciamo, di eccessiva novità, erano e sono, diciamo, validi, veri, oppure è colpa dell'antico che abbiamo dentro di noi, no? Che l'antico che ci, della tradizione, della vera conservazione, no? Che ci fa rimanere fermi a quei certi schemini, e quando poi ci troviamo di fronte a certi schemi nuovi, più che schemi, proprio delle novità, dei ribaltamenti, abbiamo un pochino paura. Cioè, oddio, dove siamo? Dove andiamo? Che faremo?
Chiedi a lei.
Che ne dice l'autore?
Le rispondiamo dal computer, dalla prima ascoltata, ok.
Però, come volete.
No, beh, però qualcosa ti vorrei dire, perché sei stata anche tanto gentile a telefonare, Nerina. Tanto ti vorrei chiedere poi se del tuo ricordo, prima di rispondere, se del tuo ricordo dell'epoca hai una richiesta, c'è una canzone che ti piaceva più delle altre, così noi te la facciamo ascoltare e poi la commentiamo.
Mi piaceva il suo genere.
Allora andiamo avanti.
Quindi tutte le canzoni.
Sì, il suo genere, il suo genere, il suo personaggio, la sua ironicità, anche, certo. No? La sua ironia. Però ecco, con quel mio timore dentro.
Certo.
Legato chiaramente alla tradizione, diciamo, no?
Certo.
Devo dire anche che io ho 80 anni.
Complimenti.
Senti, da dove ci chiami, Nerina?
Bologna.
Ah, Bologna.
Ma guarda, tu hai toccato in realtà un punto molto nodale nel discorso di Fred e anche nel discorso che vogliamo fare noi oggi, cioè come quel repertorio poi riflette la nostra Italia e le trasformazioni del nostro paese. Cioè, Fred, anche su quel punto del rapporto con le donne che magari al momento ti scioccava, ti sembrava imbarazzante, rappresenta proprio un incontro, una dialettica molto stridente fra tradizione, come dici tu, e innovazione. Cioè, in poche parole, se da una parte lui proponeva dei modelli di donna un po' scioccanti, come a te in quell'epoca
la bambola
ti faceva questo effetto, dall'altra però bisogna tenere presente che alla fine c'era un ricorso sempre ai modelli familistici italiani più consolidati. Per esempio la canzone che abbiamo ascoltato prima, che Bambola, quando lei gli dà lo schiaffo, eccetera, eccetera, il cazzotto come Rocky Marciano.
Lì poi io mi congratulavo.
Però dopo lui dice, io fingo, faccio un po' lo svenuto, faccio vedere, lei si muove a compassione, ma carezza, eccetera, eccetera.
E però gli spara lo stesso.
No, questa era che Bambola.
Ah, che Bambola, no, pensavo.
Che è Teresa.
Esatto, Teresa era un fatto di cronaca, successo, che loro riprendono, che per la lettura che abbiamo fatto prima, però voglio dire, questa frizione fra tradizione e innovazione che ti dicevo, alla fine fa vincere il personaggio italiano, cioè Fred, quello che ci racconta con le sue canzoni, che fa l'americano, il duro da whisky facile, che poi in realtà invece del whisky sappiamo gli piaceva la
Barbera,
e dentro quei bicchieri ci stava il tè freddo. Quello che viene fuori è la nostra Italia, no? L'Italia un po' ruspante, e non tanto quel modello di duro, adesso magari ne ascolteremo altri, di gangster, eccetera, eccetera, alla fine è perdente. Ad esempio io ti farei ascoltare Che Notte,
e
ti ricorderai senz'altro, vediamo come anche lì è pieno di bambole scioccanti o provocanti, però guarda cosa succede alla fine, succede che alla fine lui viene distrutto da questa figura e noi siamo portati a simpatizzare con lui che perde, diciamo. Che...
Sì, infatti, e non per nulla, quando ci fu poi questa fine così matura, così tragica, insomma, io sento ancora dentro quel certo sapere di piacere.
Infatti, immagino. Ma per dirti, con una visione un po' più ampia, che è quella poi anche che il futuro ci ha consegnato, è giusto secondo me che in quel momento lui sia arrivato con un certo shock, a provocare le persone che ascoltavano come te in diretta i suoi successi, ma che poi a pensarci bene, ragionandoci un po' su, si vede come in quel tipo di innovazione, quel tipo di provocazione in realtà era molto castigata, molto presunta.
No, c'era solo quel certo, quella certa ironica trasgressività e quel certo più.
Poi, sì, la trasgressione per esempio che passa anche attraverso la questione non solo delle donne ma dell'alcolismo o della sigaretta. Allora, deve essere la questione del whisky, no? E sono freddo al whisky facile. Poi però, quando lui si impone al pubblico italiano nella trasmissione di Riva, il musichiere, lui ha cura, e poi magari ne parliamo in modo più definito, perché con la risposta poi il discorso prende un po' una deriva tutta sua. Lui, non so se tu hai avuto occasione di vederla con la trasmissione, fa precedere quella di Fred dal whisky facile.
No,
ci sono, praticamente
non
c'è un coretto di bambini, no? un corretto di bambini che costituisce l'anima buona, sensata, che dice se fai così tu ti riduci male, stai attento, eccetera. E lui invece risponde, lo sapete chi sono, lo sapete chi sono, lo sapete chi sono, sono Fred, un whisky facile. E in pratica lui sta sempre bene attento a mettere un'altra voce, la voce della coscienza, la voce della tenerezza, eccetera, eccetera, all'interno delle sue canzoni, sia che riguarda il discorso delle donne, che dell'alcolismo, o per esempio del tabagismo sfrenato. Facciamo così.
Grazie.
Grazie a te. Buona serata. Sentiamo un po' attraverso tutte queste canzoni che ho citato, magari le ascoltiamo e le
commentiamo.
Usiamo come risposta. Per esempio, adesso questa cosa che dicevi, una sigaretta, vai.
Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta. Guardo pigramente le spire profumate, lo vedi? Fumo a piccole boccate. Vorrei fermare un poco questa punta di fuoco, vorrei fermare il tempo, ma il tempo passa e va. Vedi, si consuma questa sigaretta, tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta, io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta. Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo questa sigaretta.
Quindi, Nerina, che dirti, è chiaro che un personaggio così, che fuma troppo, beve troppo, sta troppo a contatto di queste...
L'uomo degli eccessi.
Degli eccessi, donne maggiorate, produce immediatamente uno shock. È quello che vuole fare, perché deve avere successo come cantante, deve affermarsi come figura. Ma se guardiamo poi i contenuti, e questi contenuti vengono veicolati in modo lento, sotto pancia, anche qui abbiamo... Allora, la cornice della vicenda rimanda immediatamente ai locali fumosi americani, tanto cari all'immagine di Buscaglione. Lui gli dà anche un tempo, il tempo di una sigaretta per decidere sì o no. Inutile dire che alla fine questa donna decide per il no. Vito, potevi dire sì oppure invece hai detto no. Quindi ancora una volta questo duro rimane sconfitto prima di tutto. Poi Sono gli anni, c'è anche questo tabagismo, sono gli anni in cui l'Italia è ancora tranquillamente avvolta da una coltre di fumo, si fuma nei cinema, negli autobus, si fuma nelle corsie degli ospedali, nelle aule dei tribunali, ovunque. Comincia poi nel 75 la prima legge a diminuire, poi fino alla famosa legge Sirchia, che è roba di metà degli anni 90. Quindi il tabagismo degli anni 50 diventa anche una, così, un modo per parlare di quegli anni. Il discorso che facevamo invece prima a proposito del whisky, Fred dal whisky facile, io te lo farei, ascoltare per chiudere un attimo questa lunga risposta, oppure forse prima ancora Che notte, che è un'altra canzone veramente scioccante, perché ci sono le pupe del night, ci sono i gangster, però vediamo come va a finire quella vicenda.
Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclafeste, Jet Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a K.O. Li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci. Che cotte! Ragazzi, che notte quella notte.
Qual è il quadro storico che in qualche maniera rimane, sia pure involontariamente, quasi impigliato nelle canzoni di Buscaglione?
Beh, un po' appunto ne abbiamo parlato già di tanti piccoli cambiamenti, no? Naturalmente altre ombre dell'Italia di quegli anni fanno da sfondo ad altre canzoni, per esempio l'emigrazione. Sono gli anni 50 sono gli anni anche di flussi demografici furibondi fra una direttrice sud-nord che riaggiorna una, diciamo, problematica che era in corso da diversi decenni, già dalla fine del secolo, però con altri criteri e altre rotte geografiche, cioè non è più non sono più le Americhe l'oggetto dell'emigrazione, non è più la terra, l'emigrazione stagionale, la migrazione colondrina, cioè a Colombella, come la chiamavano i nostri braccianti quando andavano a lavorare per pochi mesi in Argentina, in Cile, eccetera, poi si estese nel Nord America. Adesso con la fabbrica e con i criteri industriali la dinamica del dopoguerra è quella sud-nord, però in Italia con la questione di Terroni e Polentoni, no? Cioè, ma anche poi i paesi ancora più a sud di Torino e di Milano, quindi la Svizzera, la Germania, insomma è inutile sprecare parole. Queste cose vengono non raccontate programmaticamente, perché sennò sarebbe Fred Buscaglione, sarebbe una canzone di cantacronache, torinesi come lui, tra l'altro. Ma vanno cercate, come vi dicevo prima, un po' con la lente di ingrandimento. Per esempio, un personaggio che ci consente questa operazione è Porfirio Villarosa, che prende lo spunto da un personaggio realmente esistito, in quel che era Porfirio Rubirosa, un playboy, un rubacuori che la cronaca rosa, di cui si occupava la cronaca rosa di quegli anni, di cui abbiamo ancora, diciamo, una delle fonti di ispirazione delle canzoni di Freddy, che abbiamo già visto, proprio la cronaca rosa. Rubirosa era, tra l'altro, si era sposato con la figlia del dittatore, del generale Raffaele Leonidas Trujillo, in Molina, che era Flor de Oro Trujillo, dopo presidente di Santo Domingo. Dopo questo matrimonio era riuscito a sposarsi e a divorziare da diversissime star, no? da Ava Gardner, Zaza Gabor, eccetera. Poi c'erano Barbara Rutton, quella dei grandi magazzini Wordsworth, e poi la regina del tabacco, Doris Duke, un'ereditiera dell'impero economico dell'American Tobacco, Daniel Darier, veramente diverse donne. Si sposava e poi dopo pochi giorni divorziava, facendosi pagare a peso d'oro. Celebre la... pare che perfino Evita Perón non fosse insensibile al fascino di Porfirio Rubirosa, che commentava la sua predisposizione con una frase rimasta proverbiale, dice: lavorare, sì, se ne avessi il tempo lo farei. Quindi Leo e Fred rivisitano questa figura popolare in quegli anni, ribattezzandola col nome del paese, di un paesino in provincia di Enna, che è Villa Rosa, che è il paese che nei dati ha dato più, a livello di immigrazione, ha dato più operai alla Fiat di Torino. Cioè in quegli anni, fra le varie provenienze dell'emigrazione a Torino, quella di Villa Rosa in provincia di Enna è una delle più consistenti. È un operaio della SNIA Viscosa di Venaria Reale che sogna i matrimoni, che sogna quello che fanno gli americani, i matrimoni ereditieri, divorzi, star, cinema, ecco, un po' come dicevamo prima a Nerina, no? Si tratta di in questa dicotomia fra tradizione e innovazione, di aggiornare la mentalità del nostro paese ai modelli, agli stili di vita che l'American Way of Life sta proponendo. Ecco perché questo, anche questo shock che magari qualcuno può aver subito. L'importante è che però per la risposta è sempre quella che l'Italia è meglio, lo dice Buscaglione con le sue cose sottilmente, ma lo dicono anche Carosone, Renato Carosone con la sua Tuo fa l'americano, Alberto Sordi con la celebre passaggio del suo film. Sentiamo magari Porfirio Villa Rosa. Sì, ascoltiamo.
Esta è la canzone de Porfirio Villa Rosa che faceva el manoval alla Viscosa.
Porfirio!
Che, me conosci? Conoscete Porfirio Villa Rosa dalla bocca fascinosa? Lo credevano spagnolo, portoghese, egli è invece torinese. Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere, era un piacere. Ora invece Porfirio Villa Rosa todo il giorno se riposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede. E così per salvarsi un po' le spese lui deve divorziare tre volte al mese. Andà! Olè olè, Porfirio Villa Rosa che faceva el manoval alla Viscosa, col suo sguardo conturbante e gli all'Oscar degli amanti quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villa Rosa
abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orlagrana lui ce l'ha, sì.
Porfirio, Porfirio, alle donne cosa fai? Tutte quante tu le guai, come mai, come mai? Porfirio, Porfirio, alle dive sai piacer, qualche cosa devi aver, come fai, come fai?
Olle, olle, Porfirio Villarosa, è soltanto più un ricordo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà, sì.
Anda, anda!
Porfirio, alle donne cosa fai? Tutte quante tu le guai, come mai, come mai? Porfirio, Porfirio, alle vive sai piacer, qualche cosa devi aver, come fai, come fai? Olle, olle!
Porfirio Villarosa, è soltanto più un ricordo la viscosa, quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
Che cannone per Porfirio Villarosa!
Che faceva El Manoval alla viscosa.
Olè!
Ecco, in definitiva la figura di Porfirio sotto la sua parentela scanzonata, insomma, ci conduce, anche se per sommi capi, per carità, però all'interno di una, della realtà di un paese che insieme al crescente sviluppo, siamo diciamo alla vigilia del boom economico, in quegli anni stava conoscendo anche queste problematiche abbastanza importanti perché riguardano lo sradicamento, la difficoltà di integrazione di milioni di individui, che poi magari una volta anche sul teleschermo, lo schermo della televisione, possono diventare anche argomenti di sketch o di battute ironiche. Ce n'è uno, per esempio, che vi potrei far sentire, uno scambio di battute proprio fra Buscaglione e Carosone alla televisione, ancora Il Musichiere, di qualche anno dopo, dove si prendono in giro a vicenda.
Senti, prete, veramente sono contento che la prima volta ci incontriamo in televisione.
Anch'io.
Sai che stavo pensando oggi, Fred? Pensavo, come ti spieghi tu la nostra popolarità? Da che cosa secondo te dipende?
Boh.
Dai, hai pensato mai, no?
Dai baffi, forse. Dai baffi.
Io mica c'ho i baffi, eh? Che significa questo? Come lo spieghi tu? Io invece sai cosa pensavo? Senti un po', Fred. Quante parole finiscono in one? Sai, queste parole grosse, queste parole enormi, così ingombranti, no?
Milione.
Per esempio, milione, so, baraccone, no? Televisione, per esempio, one, sempre con la one, no?
Se quello fosse vero.
È vero, no?
Sì, sì. Sarà certamente una cosa del genere, ma non so, Carosone, Terrone, per esempio. So. No? No, è parifico, non è mica...
Allora, Buscaglione, Polentone.
Vabbè, Fanfarone.
Sbruffo.
A me. Trombone.
Pidone.
Pestone.
Lazzaro.
Mascalzone.
Buscaglione.
Carosone.
Zatabone.
D'altronde Leo Chiosso, che è l'autore ovviamente delle parole di Porfirio Villarosa, ha manifestato questa sensibilità, oltre all'approccio della canzone, una sensibilità sul tema. Leo Chiosso è torinese, quindi vive in diretta quel problema. Scriveva anche qualche poesia che ha pubblicato, tra l'altro, in un volume di liriche che si trovava Tempo Stracciato. Una prendeva il titolo da, si ispirava a un cartello affisso fuori da un edificio torinese in quegli anni, che era la famosa frase: non si affitta ai meridionali. Facciamo leggere a Francesco.
Non si affitta a meridionali, lo schiaffo razzista di gente che ha rischiato per nascondere ebrei. Non si affitta a meridionali, cartelli copiati a Chicago e in Alabama da chi è stato laggiù. Non si affitta a meridionali neppure se lavorano all'Officina 3. Hai scordato quel treno e l'odore di arance calpestate, la mattina d'ottobre serena, di nebbia appena sciolta da quel sole, che non era lo stesso di Bagheria. Te ne parla il cugino inurbato, che da un anno ha imparato la doccia e non semina più la cicoria nel bidet che ora serve alla moglie. Ma ti sembra la storia di un altro. Ora paghi il tuo cottimo di sangue o il sudore, ma guardi le vetrine illuminate accanto ad una che ha scoperto la gioia dei tuoi sensi primitivi e sa sempre di buono. Non si affitta a meridionali, sorridi del triste cartello che da ieri non riguarda più te. Non si affitta a meridionali, tu passi tornando alla donna che ha voluto la tua vita per sé. Non si affitta a meridionali, con quella tu dimentichi l'Officina 3.
Veramente abbastanza, come dire, significativa.
Un altro modo di esprimersi, Leo Chiosso, posso, giocava con le parole bene, nelle canzoni di Fred anche con una fonia, ricorso a parole straniere, insomma, ha anche rivoluzionato un po' il modo di fare i testi, Leo Chiosso. Qui ovviamente è una poesia e un altro tipo di ispirazione. Ci sono altre dinamiche dell'Italia degli anni 50, negazioni di Fred, per esempio il jukebox che fa irruzione, che è una macchina non da poco, se pensiamo alla capacità di aggregare identità giovanili. Intorno al jukebox si fa irruzione un soggetto nuovo in quegli anni, che sono i giovani. Cioè bisogna pensare che prima di allora i giovani erano semplicemente una categoria biologica, cioè il giovane non esisteva, tra virgolette, era quello che doveva ancora diventare grande, si metteva i calzoni corti o gli abiti smessi dai fratelli più grandi, essere giovane era un dato fisico. In quegli anni, attraverso la musica, l'appartenenza identitaria proprio sulle scelte musicali, si afferma questa categoria non più biologica ma sociale. I giovani, consumi per i giovani, musica per i giovani, eccetera, eccetera. E il jukebox è proprio il totem attorno al quale si creano queste, poi si mobilizzerà anche la faccenda con l'invenzione del mangiadischi, che si può portare all'aperto in campagna, eccetera. Beh, per esempio, Fred non ha trascurato né il rock and roll con una canzone che si chiama Five O'Clock Rock e né il jukebox, quindi le grandi irruzioni musicali degli anni 50
sono presenti,
quindi magari le possiamo sentire tutte e due, Five O'Clock Rock e il jukebox.
1, 2, 3, 4, Five O'Clock Rock. Thank you.
per sentire una canzone con te ed averti solamente per me. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà, con Sinatra e Gianni Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sognerà. Jukebox è una magica invenzione, jukebox, pochi soldi una canzone, jukebox, un gettone la felicità, per sentire una canzone con te ed averti solamente per me. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè per sentire una canzone con te. Jukebox, pochi soldi una canzone, jukebox, un gettone la felicità.
Quindi a metà degli anni 50 troviamo anche influenze statunitensi relative alle prime influenze relative al rock and roll, sì. E derivanti anche da due film, Il seme della violenza, prima nel 55 e nel 56, Rock and Roll on the Clock, sì. Che si rifà poi a una arcinota canzone.
Bilali, sì, sì. Infatti. Sono legate le due pellicole, perché la canzone di Bilale in Escomets faceva
la colonna sonora del Seme della violenza.
Un film che aveva portato i giovani anche del vecchio continente. In Inghilterra spaccavano le sedie nei cinema, la regina Elisabetta aveva chiesto una proiezione privata per vedere un po' di cosa si trattava. Quindi, insomma, questa cosa anche questo legame fra il rock e l'orologio, no? Five o'clock, poi più tardi Celentano riprenderà il rock around the clock con il suo orologio matto, no? Faceva poi a sua volta riferimento ai vecchi stilemi del blues, cioè era una cosa che prima ancora del rock, già negli anni 20, era un tema presente in molte canzoni dei blues, praticamente il giro dell'orologio si alludeva alla resistenza, alla capacità amatoria dei bluesmen che riuscivano a essere, diciamo, all'altezza delle loro amanti per una, due, tre, quattro, cinque ore, eccetera, eccetera. Quindi la cosa poi faceva rima con duro, la pietra, il rock e l'orologio. Insomma, la durezza a cui facciamo riferimento, insomma, l'avete un po' capita. Ecco, vengono riprese in tante canzoni, più garbatamente anche da Fred con il suo Five O'Clock Rock, eccetera eccetera.
Ma di fatto è riuscito poi in qualche modo questo tipo di musica a svecchiare la canzone del nostro paese, che è sempre qualcosa di molto difficile.
Come no, appunto parlavamo di Celentano, facciamo riferimento al suo primo grande successo, è proprio l'orologio matto, no? Che si rifaceva appunto a Rock Around the Clock. Con Buscaglione ne parliamo proprio per spirito di completezza, perché lo identifichiamo più con lo swing musicalmente, no? Però proprio l'occasione, visto questa bella trasmissione, ci permette di esprimerci in modo compiuto e anche diffuso. Rispetto ai normali ritmi radiofonici, allora abbiamo trovato anche il modo di dire che anche Fred si occupa, cioè non è insensibile a queste novità, il rock and roll, il jukebox, eccetera, ma in misura veramente minore rispetto all'immaginario suo. Il discorso del rock viene raccolto senz'altro dai nostri urlatori, soprattutto da Celentano, Tony Dallara, eccetera, che diventano un partito a sé stante. Io in mente, per esempio, il film, non so se avete visto proprio I ragazzi del jukebox. È un film, uno dei primi musicarelli. I ragazzi del jukebox è la storia di una ragazza che è figlia del dottor Cesari, un discografico, che viene arrestato per malaffare e per un po' di tempo la figlia, che a sua volta era frequentatrice di un ritrovo di giovani musicisti amanti del rock and roll che si trovavano emblematicamente in un locale che si chiamava La Fogna, mentre il padre pubblicava volentieri i dischi dei cantanti della tradizione, vedete, il leader della sua collana era un certo Claudio Appio, un attore praticamente una goccia d'acqua di Claudio Villa, che aveva dei club di sostenitori, fan club di Claudio Appio. Anche lì tradizione, innovazione a confronto. Quando il padre va in galera, la figlia deve gestire per un po' di tempo la casa discografica. Allora dà voce a questi suoi amici della Fogna, tra cui Celentano, Toni Dall'Ara, eccetera, eccetera. Col risultato che però questi cantanti piacciono molto ai giovani, quindi si vendono un sacco di dischi. E quando il dottor Cesari, che poi era Mario Carotenuto, esce di galera, prende atto della faccenda e anche lui inizia poi a produrre, quindi vuol dire che poi siamo negli anni 60 con grandi cambiamenti nel settore musicale, portati prima dal rock, poi hanno preso derive diverse col beat e col pop eccetera eccetera, però uno svecchiamento sicuro, insomma. Che dicevamo, Luisa?
Che ci sono.
Sul filo.
Parlavamo appunto di questo svecchiamento, però ci sono anche canzoni che possono essere considerate delle ballad, quasi.
Sì,
no?
Sì, sì. Prima parlando della vita di Buscaglione con un'ampia ellissi, abbiamo finito con Guarda che luna, che non c'entra niente. Si usa dividere il repertorio di Freddy in criminal songs, sono appunto Che notte, Teresa non sparare, e sentimental songs. Uh-huh. A qualcuno piacciono di più queste seconde, per esempio.
Infatti ci ha scritto
Michele, sì, infatti Barbie, vogliamo citare qualche canzone tipo ballad e tipo Love in Portofino? Che ne dice, professore?
Senz'altro, infatti quello che io quando dico al nostro ascoltatore che è in buona compagnia, perché quando mi riferivo a qualcuno mi riferivo anche a pareri illustri, perché io ho interpellato dei personaggi per scrivere questo libro, uno dei quali è Renzo Arbore, che ha dichiarato proprio che il Buscaglione che a lui piace di più è quello appunto di Guarda che luna, di Love in Portofino, eccetera eccetera. Anche Love in Portofino possiamo ascoltare, però anche qui c'è della novità sul piano del linguaggio, per esempio il fatto di mischiare una parola, ecco, ricordiamoci, perché adesso ad esempio è una cosa che Zucchero fa spesso, no? Di mischiare due lingue.
Sì.
All'epoca lo faceva solo Fenoglio in letteratura, ma è una novità che va insieme a tutte le altre di cui abbiamo già parlato prima, di
i suoni,
la fonè, il ricorso a parole straniere, shock, la me, bla bla bla. Ascoltiamolo in Portofino.
My love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino il mare t'ha portato a me. So, chiudo gli occhi e mi vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. I found my love in Portofino, down
Italian Bay. And everything was so dear in Porto Rico. I found my way. The sun was shining at my feet, and so my words were just a few. I closed my eyes and fully cheat. I still see you. There was a place made just for lovers. The skies and sea and friendly bar. Tables and chairs and lazy waiters. A curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino. In Portofino, I found my love.
I found my love. I found my love. I found my love.
Vi è anche un'altra canzone molto significativa, ne parlavamo prima, Whisky Facile, dove emergono le due anime, no? Come si diceva prima.
Infatti l'avevo un po' introdotta prima per rispondere alla nostra ascoltatrice, ma quello che mi ha sempre meravigliato di questo Whisky Facile è un po' la storia che ha... Cioè praticamente lui stava suonando a Roma, alle Grotte del Piccione dei Fratelli Gabrielli, e Mario Riva, che era in sala, disse a uno dei proprietari: domani sera mandamelo in trasmissione questo qui che è forte. Quindi la prima volta che lui si esibì in televisione, si rivolse praticamente agli italiani, decise di fare quel quadretto di cui vi parlavo prima, no? Cioè un coro di bambini gli dice: ma tu stai attento, cosa bevi, ti rovini. E lui, con la scusa di rispondere a questi bambini, ma in realtà parla direttamente alla telecamera, quindi agli italiani che lo guardano, dice reiteratamente: lo sapete chi sono? Lo sapete chi sono? Sono Fred. Ora, dal punto di vista dei sistemi, dei mezzi di comunicazione, delle modalità di comunicazione e di affermazione di un personaggio, non c'è niente di più efficace, perché chiunque cerca di fare il cantante o l'attore, di imporsi, di bucare quello schermo, come si dice oggi, sa che il rapporto fra pochissimi secondi a disposizione e la capacità di lasciare un marchio, la gente si deve ricordare, certo, che come ti chiami, che faccia hai, eccetera eccetera, rispetto all'offerta che è ridondante. Ecco, in questo senso decidere di cantare e in quel modo Whisky Facile fu vincente, perché la mattina dopo tutti gli italiani sapevano chi era Fred Buscaglione.
Non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Non sapete chi sono?
No.
Sono Freddy, dal Whisky Facile. Sono criticabile, ma son fatto così. Non credete? Non sono un debole, ma un fatto abile. E la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho il whisky facile. Son sempre amabile, forse bevo così. Thank you.
Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Per stare bene io bevo alla mattina la nitroglicerina. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile, forse bevo così, sì sì ri, sì ri. Non mi correggo, no, non mi tentate, altre persone si son provate, scusate tanto se ho il whisky facile.
Eccoci di nuovo in studio. E, professore, avviandoci alla conclusione di questa trasmissione monografica su Leo, su Fred Buscaglione oggi
e Leo Chiosso,
quale eredità di fatto ha lasciato Buscaglione agli autori che sono venuti dopo di lui e oltretutto nell'immaginario collettivo? E peraltro so che vi furono molti che emularono Buscaglione.
Sì, sì, ha avuto poi un sacco di imitatori. Beh, intanto ha aperto la strada dal punto di vista musicale, vabbè, c'è la maturazione di tutto quello che abbiamo anche detto nelle puntate precedenti, quindi forse sul lato swing non c'è un grande merito, anche se rimane comunque uno dei pochi che ha svecchiato la canzone italiana. Siamo comunque negli anni 50, sono gli anni di Vecchio Scarpone, di Vola Colombo e compagnia bella. Però l'apporto più importante sul piano del linguaggio, del modo di costruire i testi, senz'altro, delle vicende, dei contenuti che abbiamo detto adesso.
E quello, diciamo, più merito di Chiosso.
Sì, però sì, le canzoni le costruivano insieme, direttamente insieme. Non ho detto, perché ovviamente i tempi sono che abitavano poi
uno di fronte all'altro,
uno di fronte all'altro, lo sai, sì. Proprio uno di fronte all'altro, si parlavano dalla finestra. Vivevano in simbiosi lui Fatima e Leo con la moglie. Poi un'altra eredità, per esempio, io ho intervistato un po' di persone, dicevo prima, non solo Renzo Arbore, ma anche Greg, che, di Lillo e Greg, Paolo Belli, un sacco di personaggi. L'immagine che è rimasta proprio dentro nella mente degli italiani è la figura, il baffettino, il segno, come dicevamo prima, quel pollice indice ravvicinato di eri piccola così, è stato ripreso dalla pubblicità, dai fumetti. Sono state fatte decine di mostre, di illustrazioni su Fred Buscaglione, la sua figura. Lo stesso Greg, che non so se sapete, è un valente disegnatore. Lillo e Greg erano colleghi in un'agenzia pubblicitaria prima di entrare nel campo del cabaret. Hanno dovuto lasciare e disegnavano, sono bravi tutti e due a disegnare. E poi hanno cominciato con la comicità e ora sappiamo tutti cosa fanno. Però la vecchia capacità di Greg di disegnare, unita alla passione anche per la musica americana, ha fatto sì che lui mi regalasse un disegno di Fred Buscaglione, un cartone, un fumetto, che io poi ho utilizzato nel mio libro, e poi è nata anche
che registreremo questo, anche questo per i nostri fruitori.
E poi ha scritto anche un'introduzione, una prefazione al libro con molto spirito proprio di passione, perché ecco, così come Greg, decine di illustratori hanno ripreso la figura di Fred, illustrando ora le storie delle singole canzoni. Mi viene in mente Che Notte, per esempio, che è stata illustrata da un artista di Ascoli, o L'intera vita di Buscaglione. È uscito un lavoro di recente, nel 2013, che tra l'altro riprende anche in parte le cose scritte nel mio libro.
Ma venivano illustrate generalmente tipo fumetto?
Fumetto della stessa. Ma ancora adesso è un'attività ancora in corso, quella dell'illustrare Fred Buscaglione con i suoi baffettini, il suo cappellone da gangster, il bicchiere in mano, ecco. E mi dicevi, Luisa, se veniva illustrata solo la figura o?
No, dicevo tipo fumetto, quasi a racconto della canzone, quindi più fotogrammi, allora non era fotogrammi,
tavole, sì, proprio tavole. Tra l'altro una ce l'ho qui e te la posso poi far vedere, perché come dicevo prima è uscito di recente un lavoro di due illustratori che è proprio la vita di Fred, si trova Una vita da Fred, però si basa su quanto scritto nel mio libro e nel libro di Mollica, e quindi insomma abbiamo fatto omaggio di questo lavoro. Questa è l'eredità più forte, cioè il volto, l'immagine, eccetera. Quella eri piccola così, diciamo, che con
che ha colpito l'immaginario, comunque la...
Con la canzone con la quale vorrei salutarvi, salutare te, Elmi in regia, tutti i nostri amici all'ascolto.
Ci sono anche un po' di mail.
Ah, scusate, bene.
Quindi ascoltiamo eri piccola così, piccola, e poi torniamo.
L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, 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 sì, così. Coccolata, latte, burro, marmellata, eri piccola, 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 così. Cretino, sono stato anche il gatto mai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè. Spara. Spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
Per togliere poesia a questa canzone, diciamo così, io rammento che quando, insomma, molti anni più tardi, la pubblicità veramente si è impadronita di questo brano, penso con grande disappunto di insomma, chi, degli amanti di questa canzone, e ne ha fatto proprio man bassa per utilizzarla addirittura per la propaganda di una pubblicità, addirittura di un DDT per uccidere le zanzare. Veramente è diventato terrificante questa cosa.
E questa è pure eredità, come le battute, le cose più insignificanti. Per esempio ricordo che, non so se vi è rimasto impresso un verso di Che Bambola, abbiamo ascoltato oramai un'ora fa, quando dice: mi trovavo per la strada circa l'1:33. Ora, poi uno dei più grandi cantautori, secondo me, del presente, che è Vinicio Capossela, il suo primo disco, anche quindi delle liaison un po' insospettabili, è una battuta, l'ironia è quella, l'incertezza dell'orario, no? Del circa verso e l'esattezza invece cronometrica dell'ora, circa all'1:33, Licio Capossela uscirà con un primo disco nei primi anni 90 che si titola All'1.35 circa. Quindi dopo 40 anni, 50 anni le sue battute, i suoi gesti, le sue cose ancora circolano, diciamo, nel sistema linfatico del mondo canzonettistico italiano. Questo voglio dire.
Francesco, abbiamo delle email per il professor Lanò.
Abbiamo un messaggio di Gianluca sul forum. Buon pomeriggio e grazie per questa trasmissione su Fred Buscaglione. Vi volevo chiedere fino a quale periodo arriveranno le vostre trasmissioni della storia della musica. Tratterete anche il fenomeno della musica d'autore degli anni 70. Grazie ancora, complimenti. E c'è anche pure Sabrina. Mi piacerebbe dedicaste delle trasmissioni monografiche ai grandi cantautori, dalla De André, Gaber, De Gregori, Pirangelo, Bertoli, insomma, che ha fatto la storia della musica italiana nel nostro paese.
Come dire,
certo.
Noi le giriamo questa richiesta,
sì, sono,
con il cuore in mano.
Sono doverose. Tanto ci sposteremo ancora di un passettino, la prossima puntata. Luigi Tenco, che però è un po', diciamo, una metafora per poter parlare dei cantautori in generale, della prima generazione di cantautori, la cosiddetta scuola genovese, e per quello che riguarda noi, che siamo più attenti, diciamo, al discorso della storia che non alla critica proprio musicale, è il pretesto per parlare un po' del boom economico, del miracolo economico italiano e dell'altra faccia, se vogliamo, tutto ciò che prelude un po' al 68. Poi, come ha detto il nostro ascoltatore, sarebbe, arriveremo già alle soglie del Natale, quindi non so se poi l'anno prossimo riusciremo ad andare avanti con
noi ne saremmo felici.
Certo, sono discorsi, anche a me appassiona molto, soprattutto la musica degli anni 70 e dei grandi cantautori citati, bisognerebbe avere un attimo il tempo di organizzarla, insomma, costruire un discorso sensato, perché il problema è quello, i materiali lo è stato anche con gli anni 50, con le canzoni della guerra, il problema è non affogare in un'offerta, il mondo, certo, della canzone è molto prolifico, quindi trovare
faremo delle scelte,
quelle poche canzoni che ci consentono di fare un discorso compiuto, quello è un po' il lavoro.
Allora, salutiamo anche il nostro amico da Frosinone, Vozza Onorio. Buon pomeriggio. Moto. Vorrei chiedere ai nostri amici del MIBACT e a tutti voi, perché non dedicare l'anno prossimo, ormai, intanto una trasmissione sui canti dell'immigrazione italiana, insomma i nostri emigranti andavano negli Stati Uniti, in Germania, insomma la musica degli italiani quelli lì, poi anche ad altri aspetti della canzone italiana, per esempio i cantautori, Alberto.
Appunto, volentieri, intanto si concentrano le richieste nella stessa direzione, quindi sarà ancora più, danno più forza a questo progetto, lo possiamo fare, così sappiamo di accontentare più persone in una volta sola.
Credo che i canti dell'immigrazione sia uscito di recente un qualcosa proprio che raccoglie tutte queste...
Sì, io anche a mia volta, in modo che sarebbe da rivedere, però una decina d'anni fa mi ero occupato di un percorso del genere che partiva dalla fine del secolo col canto popolare. La canzone e l'emigrazione si legano inizialmente in modo molto schietto, proprio addirittura popolare, dal Mamma mia dammi 100 lire a America America e compagnia bella, per arrivare e perseguire proprio tutti gli sviluppi della forma canzone italiana alla canzone commerciale, cioè industriale, le canzoni di Paolo Conte, di che sarà, insomma, di Ricchi e Poveri, fino alle cose più recenti anche di Ivano Fossati, che è stato molto sensibile al fenomeno. Il discorso sulla canzone della migrazione potrebbe attraversare tre dimensioni, no? Quella che ci vede protagonisti in senso centrifugo, e in due modi diversi, quello dei bastimenti e quello a cui facevano riferimento prima, e una terza che ci vede protagonisti in modo centripeto, cioè la necessità di accogliere, che è un problema sociale degli ultimi decenni, che è rivelato da qualche parte anche un po' di impreparazione, e a queste tematiche la canzone ha esercitato come al solito un ruolo di supplenza, che tante canzoni fra anni 90 e 2000 sono occupate di questa, dei flussi migratori al contrario. Potremmo ricostruire tutto, metterne in fila una bella puntata.
Voglio complimentarmi per i programmi organizzati, sono meravigliosi. Saluti da Giulio. Vabbè, a questa avete risposto. Comunque, la vita di Buscaglione non è simile anche a quella di James Dean, certo in forma più provinciale. Appunto. Che ne pensa il vostro ospite? Marcella, ma avete risposto. Chi sono stati i veri successori di Buscaglione, Alessio?
Anche questo poi... anche di questo un po' abbiamo parlato. Io il successo, cioè una figura che riprende il duro dal whisky, no, perché era talmente definito che imitarlo vuol dire subito diventare un imitatore. Non, è difficile costruirsi una
ritagliarsi. Poi forse non era più il tempo, no, dei duri dopo, cioè di quella figura.
Certo.
Quantomeno nel nostro paese.
Ma per dire, proprio in quel modo lì, il gangster con i nomi, le canzoni, vorrebbe già dire mettersi nella serie, certo, B per uno che si propone nella...
Poi forse è qualcosa che apparteneva poco a noi, no? Cioè più mutuato da immagini...
Chicago.
Statunitensi.
È successo anche che con gli anni 60 è cambiato un po', certo, il clima, sì, l'irruzione dei cantautori di cui parleremo ha portato il pubblico in altre direzioni. Però se è vero che in toto la figura di Fred quindi non era, come dire, riproducibile in alcun modo, salvo mettersi direttamente in una schiera perdente, di quella degli imitatori,
appunto. Per quello dicevo, ci ha salvati.
Infatti. Però era talmente forte il reverbero di quello che lui ha lasciato, anche se in così breve tempo, che un pochettino di Fred è rimasto un po' in tutti. Allora vorrei rispondere al nostro ascoltatore invitandolo a pensare, non so, ai baffetti di Paolo Belli quando fa, o il maestro, il direttore d'orchestra, quello che c'era, che suonava la tromba anche lui, come Demo Morselli. Lo stesso Greg per la sua passione sul swing, sulla musica degli anni 50. Tutti gli innominabili esecutori dei nightclub italiani fra anni 60 e 70, i vari Tony, Joe e compagnia, cioè, bella,
buon gusto,
Fred, il tuo buon gusto,
mamma mia.
Anche a Giuliano avete risposto, lui dice: cosa è rimasto di attuale di questo artista così poliedrico e particolare, un polistrumentista? Sì. Abbiamo parlato durante tutta la trasmissione. Salve, Piero Focaccia può essere considerato un emulatore di Buscaglione? In cosa si differenzia e in cosa gli somiglia? Mauro.
Qualcosa c'è, perché la grande innovazione allora che abbiamo visto di Buscaglione e subito anche raccolta da Carosone era quella di utilizzare la canzone come una sorta di siparietto surreale, come una storia di fumetto cantato, cioè c'era una storiella, quasi un carosello, no? In tre minuti, in fondo anche all'epoca. E Piero Focaccia a sua volta... scrive, cioè è stato protagonista di canzoni molto figurative, molto visive, come dire, no? E quindi anche lui un po' scanzonato, un po', quindi anche in questo senso è Piero Focaccia è uno dei tanti che hanno raccolto un po' di quello che Fred ha dato.
Anche a questa avete risposto, ho letto che Buscaglione ebbe come direttore di Radio Sardegna addirittura Jacobelli, volete raccontare qualcosa di ciò, Luigi?
Sì, come abbiamo detto prima, non è stato proprio il direttore era Amerigo Gomez, Iader Jacobelli insieme a Rossetti, Armando Rossetti, che poi diventerà il direttore generale della RAI, della radio del dopoguerra, e altri ufficiali, Iader Jacobelli faceva parte di quel gruppuscolo di 6 ufficiali dell'esercito che misero in piedi questa Radio Brada, ovvero Radio Cagliari.
Allora, ma è vero che Gino Latilla aiutò molto Buscaglione, ne favorì ampiamente il successo, fu quasi un mentore, sì, e grazie e complimenti per questo indimenticabile ciclo,
sì,
Gemma.
Sì, sì, proprio vero, non solo per come abbiamo detto prima, cioè che interpretò Ciumbala Bay, eccetera, poi lo presentò a Tinelli, ma addirittura... siccome Tinelli, a dire la verità, faceva un po' di resistenze, diceva, quando ho ascoltato le canzoni di Fred, dice: questo qui è buono al massimo per andare a cantare a Porta Palazzo, gli rispose, che è il luogo dove c'è il mercato oggi, il mercato degli extracomunitari, gli risponde così. Allora Gino Latilla si riempì, stampò a sue spese 2000 copie del primo disco, del primo 78 giri di Fred, e si riempì la macchina, il cofano dietro, di queste cose che andava distribuendo ai vigili per non prendere le multe, chiunque lo fermava e gli regalava queste cose. Quindi è stato proprio un mentore, la parola giusta.
contributo fresco fresco da parte di Tambuscio. Per alcuni aspetti io ricorderei anche Bruno Martino, grazie per la bellissima ricostruzione del periodo.
Infatti Bruno Martino tra l'altro respirava la stessa sensibilità musicale, ne abbiamo parlato due o tre puntate fa, suonava nell'orchestra 013 di Piero Piccioni, quindi a sua volta era un cantante swing, era un compositore in stile swing, anche se un po' confidenziale, però le stesure armoniche erano quelle degli standard americani. Bruno Martino è l'autore de La chiamano estate, eccetera, eccetera, e quindi ha un diverso modo di porre l'argomento canzone Bruno Martino, però la stessa matrice, che è quella
un po' più da night, diciamo,
diciamo che il Fred delle sentimental song e Bruno Martino hanno molti punti di contatto.
L'ultima, da parte di Federico: che dischi è bene ascoltare per introdursi all'ascolto di Fred Buscaglione?
Penso che oggi ne abbiamo dati diversi.
Sì, adesso anche... Ma dischi di Fred o della maturazione?
Per introdursi all'ascolto, quindi al dischi di altri, evidentemente.
Secondo me suoi.
Diciamole tutte e due, così poi sarà l'ascoltatore a scegliersi nel dubbio. Per quello che riguarda la sua formazione musicale, io direi ripercorrere il cammino che abbiamo fatto noi qua in radio nelle ultime puntate. Cioè bisogna cominciare dal primo jazz che filtra negli anni 30, quello che ha ascoltato Fred, soprattutto Satchmo, Louis Armstrong, di cui Fred era letteralmente pazzo, cioè era il suo divo, era Louis Armstrong. Poi i Victory Disc arrivati con gli americani durante la guerra, quindi con i fratelli Dorsey, Duke Ellington, eccetera, eccetera. E poi quello che arriverà nei primi anni 50, un pochino più leggero, come prova meno jazz, ma comunque interessante, fino al rock, che abbiamo detto, di Billy Haley, Ennis Comets, eccetera. Per quello che riguarda le canzoni di Fred, ormai sono tutte raccolte, perché all'epoca in cui lavorava Fred non esisteva l'idea dell'LP, del disco o del, come si chiama, il CD che raccoglie 15 canzoni inedite. Erano tutti, come dire, singoli, per cui ogni cosa che si trova di Fred è a sua volta una raccolta dei più grandi successi, quindi una vale l'altra, perché in tutte lui troverà Che Mambola, Porfirio, Eri Piccola, Teresa, tutte le canzoni che siamo ascoltati oggi.
Mi sei considerato che
abbiamo finito
le email e ora entrerà la professoressa Borgia per i saluti e per altre email che sono giunte, vero Francesco?
Scusami, stavo in collegamento con la regia. Sì, ci sono anche alcune mail per
la professoressa Borgia. Io direi c'è un brano che non abbiamo, se non ricordo male, ascoltato, che è Che Notte, giusto?
No, Che Notte l'abbiamo ascoltato quando
l'abbiamo ascoltato
quello che
prima.
Mi stava suggerendo Giacomo, quale?
Quella ti stava suggerendo? Ascoltiamo a qualcuno piace
una
Fred.
Una buona
e naturalmente conclusione. Ritroveremo il 19 il professor La Notte e parleremo di Tenco. E professore, è vero che lei suonerà per noi e canterà per noi?
Lo farei volentieri, ho dei problemi proprio pratici, perché le canzoni Tenco le suono volentieri con la chitarra in altri modi, ma io quando vengo qui vengo addirittura scuola. Da scuola in autobus, cioè,
e se non le facciamo in qualche maniera trovare una chitarra?
Si può fare volentieri.
Troveremo una chitarra
volentieri,
non so ancora come, non so, ma troveremo una chitarra.
Magari, ecco, per non tediare troppo i nostri ascoltatori, potremmo fare una via di mezzo. Qualche canzone la suono io e qualcuna la maggior parte le trasmettiamo, come facciamo di solito.
Va bene, contrario,
sono un compromesso.
Va bene,
grazie ancora a tutti.
Grazie a lei. E
a qualcuno piace Prezzi, ma perché? Non si sa. Piace da morire. Se a qualcuno piace Fred, beh, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky pure al cine. Se mi cercano, sono sventole. A qualcuno piace Fred, sì. Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Thank you.
curve mi compiaccio, sempre in quarta io me le faccio. Bevo tutto senza ghiaccio e le bambole mi capiscono. A qualcuno piace frezze? Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. A qualcuno piace frezze? A qualcuno piace frezze? Se a qualcuno piace frezze, beh, sono qua, sono qua.
Eccoci di nuovo in studio e abbiamo con noi la professoressa Elisabetta Borgia. Professoressa, intanto vogliamo fornire un po' di bibliografia, se l'ha sotto mano, per quanto riguarda Buscaglione.
Sì, una bibliografia che ci ha fornito comunque il professor Lanotte, qualcosa credo sia stato già presentato, il suo libro Fred Buscaglione, Cronache Swing dagli anni 50, editori riuniti, un libro del 2007. Poi abbiamo un altro testo di Silvio Lanaro, se la pronuncia è corretta, Storia dell'Italia Repubblicana, l'economia, la politica, la cultura, la società dal dopoguerra agli anni 90, quindi un inquadramento storico più generale, e poi di Maurizio Ternavasio, Il grande Fred, Fred Buscaglione, Una vita in musica. Del 1999.
Noi sicuramente registreremo per il libro parlato il libro del professor Lanotte, e poi se i nostri ascoltatori hanno desiderio di leggerne altri ce lo possono segnalare o via email o tramite il forum, e noi provvederemo alla loro produzione. Siamo giunti al termine anche di questa trasmissione, sì. Che cosa abbiamo in cantiere? E poi ci sono delle email dei nostri ascoltatori.
In cantiere tante idee, stiamo e volentieri raccogliamo come sempre suggerimenti che vengono dagli ascoltatori, che tra l'altro ci hanno portato anche a questo ciclo dedicato proprio alla canzone.
Era stato come a quello sui castelli dello scorso anno. Castelli, sì.
Quindi volentieri noi adesso raccogliamo le vostre proposte, ci sono arrivate in parte già con queste mail e quelle che arriveranno per la prossima trasmissione, poi ci confronteremo un pochino ovviamente insieme con Luisa per definire il tema, l'argomento, il filo conduttore di un prossimo ciclo che speriamo di poter iniziare quanto prima.
Francesco?
Andiamo con le mail. Innanzitutto partiamo con quella di Arturo. Desidero fare a voi tutte le più sentite congratulazioni per queste trasmissioni interessanti ed estremamente gradevoli. Continuate così. Poi c'è Sebastiano, vorrei dirvi che questi cicli di trasmissioni con il MIBACT, nonché con l'ICBSA, li ho trovati davvero fantastici, mi hanno avvicinato all'arte e ho ripreso voglia di ascoltare musica di ogni genere. Mi hanno talmente interessato da aggiungere a fare una proposta. Perché non dedicate una serie di trasmissioni ad opere di scultura importanti? Faccio degli esempi, la Pietà di Michelangelo, il David di Michelangelo, i bronzi di Riace, il Tondo Doni, Paolina Borghese, insomma opere conosciute da tutti che noi magari abbiamo visto in modellini, in scala, opere che non possiamo toccare dal vero, però vorremmo saperne tanto e tanto di più. Potremmo pensare non solo ad opere italiane ma anche dell'antica Grecia. Che ne pensate? Vi piace questa idea? Un saluto e ancora grazie per quanto fate e mi auguro vorrete ancora fare insieme a noi. Sull'antica Grecia c'è anche un'altra proposta appunto da parte di Salvatore. Bravissimi, proprio belli questi incontri, potreste farne altri dedicati alla scultura, ad esempio dell'antica Grecia, a Roma, insomma un po' di storia della scultura.
Dunque io intanto ringrazio per i complimenti e per questi contributi e suggerimenti e voglio dire che in generale comunque spero che queste trasmissioni ci aiuteranno a proporre l'arte, la storia dell'arte, la scultura, un'opera pittorica, qualsiasi aspetto legato al patrimonio culturale in una maniera un pochino diversa. Quello che si è voluto fare proprio in questi anni ormai è cercare di raccontare l'arte indipendentemente dalla visione dell'oggetto e anche dalla possibilità di toccarlo, perché siamo alla radio e ci possiamo affidare soltanto al racconto. Abbiamo visto che però il racconto può essere molto coinvolgente, molto interessante, ci può restituire e aiutare a ricostruire tutto quel contesto storico, artistico, letterario in cui si colloca poi l'opera. Ecco, questo mi sembra che è stato un bel lavoro fatto insieme, spero si possa continuare a fare come suggerimento anche per altre proposte didattiche, culturali.
No, c'è l'ultima mail da parte di Gisella, ma avete già pensato al prossimo ciclo, vabbè.
Ci stiamo pensando.
Ci stiamo lavorando.
Tutte qui.
Professoressa, abbiamo qualche indicazione per eventi futuri, insomma, vicini?
Allora, un'indicazione che ha dato proprio l'altro giorno la dottoressa Buzzi, la prossima apertura straordinaria serale, che sarà il 28 dicembre, cioè questa iniziativa promossa dal Ministero di aprire in orario prolungato la sera i musei una volta al mese, l'ultimo sabato del mese. Ecco, in programma c'è, il prossimo è il 28 dicembre, in questa occasione i musei saranno aperti gratuitamente, tra l'altro, quindi saranno animate queste serate anche da spettacoli, da iniziative, da concerti, e quindi è un'occasione per tornare anche in luoghi già visitati, vista la gratuità e visto l'arricchimento ulteriore che viene magari dalla partecipazione anche di gruppi musicali, perché no?
Benissimo, io la ringrazio come sempre per la puntualità delle informazioni e anche per la sua disponibilità. Ringrazio naturalmente ancora il professor Lanotte per l'interessantissima trattazione relativa a Fred Buscaglione. Grazie a Francesco Piscitiello che ha dato voce alle vostre email. Grazie naturalmente a chi ci ha ascoltati e soprattutto a chi ha interagito con noi scrivendoci sul forum e anche telefonando. Grazie a Giacomo Elmi in regia, Mariolina Lombardi in redazione. Una buona serata a tutti e vi aspettiamo il 19 per ovviamente questa trasmissione su Tenco, e ci lasciamo proprio con una canzone di Tenco però cantata da Baccini. A presto e a giovedì prossimo.
Grazie a tutti.
Buonasera.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, che non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa, e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel
giorno cambierà. Vedrai, vedrai, che non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà.